tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia. Show di Radio Rock.
Proprio così, questo è il The Rock Show. Io sono Emilio Pappagallo, buongiorno anche quest'oggi, venerdì 28 febbraio, insieme sino alle 10 con me, Maurizio Paniconi.
Buongiorno.
Alessandro Tirocchi.
Buongiorno.
Martina Caronna.
Martina,
to. Dove
fuori,
sei?
Via.
Vieni qua, Martina. Via da qua. Allora, attenzione, perché tra pochissimo le notizie del giorno.
E sapremo cosa ha fatto Martina, che fine ha fatto.
Ah, assolutamente sì. Anzi, che fine ha fatto Martina? 3899-106-600, le 9 il sollazzo del pappagallo. E poi abbiamo il tra poco abbiamo le notizie di Trump del giorno, la cazzata di Trump del giorno. Naturalmente prima però arrivano i Pixies, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Here comes your man, loro sono i Pixies, neanche abbiamo iniziato e già vi regalo qualcosa.
Gioca e vinci con Radio Rock.
Radio Rock presenta venerdì 21 marzo Edel in concerto al Wishlist Club, già frontman della Scala Shepard, il cantautore torna da solista per presentare il suo primo lavoro in studio, biglietto di 10 euro, prevendite disponibili su dice.fm, ma invia ora un messaggio Telegram o WhatsApp al 3899 106 600, il mio numero di telefono 3899 106 600, col tuo nome, cognome e la parola Edel per vincere un ingresso valido per la serata venerdì 21 marzo Edel in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma naturalmente. E adesso la novità.
Radio Rock Podcast.
Nuova dei Murder Capital, si intitola Distant Life. Allora ragazzi, clamoroso di Giorgio Dell'Arti, subito a schiaffo,
forza,
a partire
dai.
Per scalare, allora, dal giornale, conosci Maurizio, il giornale Corriere da Sera? Dal Corriere da Sera, per scalare, che stai scrivendo? Corriere da Sera?
Corriere da Sera.
Io parlo, dico, e lui scrive. Che cazzo scrivi?
Scrivo.
Ma tu devi scrivere quando lo dico io,
sono
no?
Sono tipo quelle figure che sono nei tribunali americani che vedi lì accanto al giudice.
No, ma lui è. Tutto, tu sei bizzarro, Maurizio. Perché sera, allora, quando non devi scrivere,
certo,
scrivi. Quando
ovvio.
Ti si chiede di scrivere, non scrivi.
Guarda,
obietti.
È la storia della mia vita.
Oh, allora,
obietti, Maurizio.
Per scalare, senti, Mauri, per scalare l'Everest bastano 3 giorni e 150.000 euro. Però bisogna doparsi con lo Xenon. Questa è la regola. Insomma.
Vabbè, dai,
ci dovrei mettere solo 3 giorni.
Allora, se tu vuoi andare su fino alla vetta dell'Everest, bastano 3 giorni, cioè sono sufficienti 3 giorni.
E perché 150.000 euro?
Allora, Maurizio, non far troppe domande. Se vuoi andare sull'Everest, devi cacciare i soldi.
Mamma mia!
Cacci i soldi, 150.000 euro. 3 giorni sei sull'Everest, ma ti devi dopare. Ti devi prendere Oxeno.
Vabbè, io mi prendo tutto, ma perché 150.000?
Aspetta, dopare
devi prendere l'Oxeno.
Oppure come succede quando si va in alcuni paesi con altitudine alta?
Per tutto. Dovare per tutto. Allora, ai bambini volevo questo appello.
Scalate l'Everest.
No, quando cominci, sai, i 6-7 anni a prendere lo Xenon, no, le droghe, le prime esperienze con le droghe, le fidanzatine, no?
Presto,
Oh, allora, volevo dire, non prendete lo Xenon a meno che non è proprio necessario. Allora, se è necessario, vabbè, allora fate quello che cazzo vi pare.
No.
Allora, Gene Hackman, morto, lo accennavamo ieri, no? Insieme alla moglie Betsy nel loro ranch a nord-est di Santa Fe, nel Nuovo Messico. E attenzione perché nasce un giallo.
Addirittura?
È omicidio?
Sì.
Poi chi vorrebbe ammazzare Gina?
Io penso che invece possa
suicidio?
Essere un caso di suicidio di coppia per qualche
però
motivo.
Però non torna niente.
No,
eh?
Ma loro dormivano in camere separate. Si sarebbero abbracciati.
No, ma non torna niente, non torna niente.
Perché Gina Hackman non aveva
fuga
piacere di lasciare.
Di monossido di carbonio, lo sceriffo della contea si sta occupando del caso che diventerà una miniserie Netflix tra pochissimo, tra 10 minuti. Allora, lui aveva 95 anni, lei aveva 63. Prova a fare, Maurizio, 95-63 e poi me lo racconti, va. E poi me lo racconti, vai a raccontare.
Esce fuori.
Che esce fuori?
Ha colluso.
È colluso. Allora, anche uno dei loro 3 cani è stato trovato morto. Anche uno dei 3 cani.
E anche qui.
È stato
uno
trovato
di 3.
Perché uno di 3?
Uno di 3.
Questo 3 che torna.
Allora, non
attenzione.
Perdete la puntata di oggi del The Rock Show perché sveleremo tutto a fine trasmissione. Quindi mi raccomando, non perdete la puntata di oggi. Dal carcere turco in cui è detenuto da un quarto di secolo, il leader dei curdi Ocalan ha chiesto ai suoi compagni curdi di sciogliere il PKK.
Tu ricordi Ocalan?
Il povero Ocalan, eh sì.
Ocalan. 25 anni.
Se lo sono bevuto 25 anni fa e non l'hanno più fatto uscire e ha chiesto ai suoi compagni curdi sciogliete il PKK, strana, no? Una richiesta particolare, e cessate i combattimenti con la Turchia. Se le sue parole saranno ascoltate, ci saranno conseguenze in tutto il Medio Oriente, Maurizio. Quindi non prendere sotto gamba questa notizia.
No,
primo ministro britannico Starmer è stato ricevuto da Trump alla Casa Bianca, ha cercato di convincerlo a non abbandonare l'Europa al suo destino, gli ha anche consegnato una lettera del re che lo invita in Inghilterra. Caro Donald, ti aspetto presto, firmato Carlo. Poi il governo italiano ha intenzione di dare seguito alle promesse fatte a Trump e di salire al 2,5% delle spese militari rispetto al PIL. Si tratterebbe di 20 miliardi in più, perché sapete che Trump aveva detto ma qui non è una cosa incredibile,
questi paesi Europa deve
non, mettono, non mettono i soldi sulla NATO, una cosa incredibile,
ma tutti i torti,
ma soprattutto qual è il punto? È che in un momento in cui c'è una corsa al riarmo, purtroppo, da parte di tutto il mondo, è chiaramente prima gli stati non volevano mettere i soldi nella NATO perché dicevano vabbè, ma che cazzo serve sta NATO? Adesso purtroppo
hanno visto
si stanno adeguando perché
per
temano che serva.
Non
attenzione,
hanno detto nulla sui dazi del 25%.
C'è Zeman che è ricoverato al gemelli in codice rosso, non riusciva a articolare le parole e a muovere la gamba destra, sintomi compatibili con una ischemia cerebrale, quindi ricoverato.
Zdenek?
Sì, certo.
Poverino,
sì. Ricoverato da ieri al gemelli in codice rosso. Dove hai messo il Papa e Zenek
Zeman? Faranno una miniserie intitolata Codice Rosso.
Allora sarà pronta una miniserie tra un quarto d'ora con Zeman e il Papa. Allora intanto il Papa si sta riprendendo. O lo vogliamo chiamare Trump? Non so, che vogliamo fare? Ieri mi hanno scritto
Trump
una lettera indignati perché con Marco, come si chiama? Marco Canori, quello che è stato da noi. Come si Sandro Canori mi hanno mandato una lettera dicendo questo Canori Fulvio Canori, un'ascoltatrice mi ha mandato una lettera,
lettera nel 2025,
come cazzo, una mail,
Sandro,
vabbè, una mail, Sandro Canori,
Sandro
perché
Canori
ha insultato il Papa, ha detto qua là, ha detto su e di giù,
cosa ha detto,
è una cosa
incredibile, ma peggio di quello che facciamo noi.
Infatti secondo me non ha sentito la trasmissione nostra, io credo che non abbia, ma io poi dall'altro, cioè ragazzi, ma se non siamo d'accordo su una cosa, cioè se io dico a noi che cazzo ce ne frega di un bollettino costante sulle salute sulla condizione del Papa ogni 10 minuti, a dire pure se ha dormito, a riposato bene oggi pomeriggio un quarto d'ora, che cosa ce ne frega? Questa è una mia opinione, poi voi dite la vostra, ma pure Sandro, io non credo che abbia detto cose sconvenienti, poi lo risentiremo in caso lo denunciamo, insomma, o picchiamo.
Tra l'altro, se ha detto cose sconvenienti, noi ce ne laviamo le mani e diamo alla procura,
no, facciamo menare da qualcun altro.
Ognuno,
subito.
Responsabile.
Allora, intanto si è tenuta la direzione del PD. Ieri al Papa, volevo dire questa cosa importante: del Papa deve sottoporsi a sessioni di ossigenoterapia. Ma la fase più acuta della polmonite è passata. Ieri ha riposato, nel pomeriggio si è raccolto in preghiera e ha ricevuto, pensate, anche l'Eucarestia. Il signor Papa,
allora sta meglio.
Benissimo, era proprio una notizia che volevamo sentire. Si è tenuta la direzione del PD. Elly Schlein fatica a tenere insieme tutte le correnti del partito, divise sulla guerra, su Job Act, su tutto. Quindi ragazzi,
vabbè, insomma, nulla di nuovo sul
fronte. Perdi le elezioni. Tilio Fontana, poi spiariamo la strada a Giorgia Meloni per altri
poi ce la ventiamo.
Per altri 50 anni. Allora, pare che si sia incollerita Giorgia Meloni,
si sia incollerita
Mauri con Andrea Stroppa. Ricordate, terzino del Milan,
ma non credo che sia quello
Stroppa,
attaccante,
ma no, ma credo sia il rappresentante in Italia
Andrea
di Stroppa. Elon Musk,
Giovanni Stroppa,
Giovanni Stroppa, no, io parlo di Andrea Stroppa,
è il figliuolo, no?
È il figliuolo, il braccio destro italiano di Trump, che ha sputato bile, quindi Andrea Stroppa sputa bile contro Fratelli d'Italia sul DDL Spazio e Giorgia Meloni si incollerisce. Questa è la situazione. Lui sputa bile e lei si incollerisce. Lui sputa bile e lei si incollerisce. A questo punto,
ma in Parlamento non ce l'ha.
Maurizio, sputa bile.
Maurizio, ti dico, si incollerisce.
Quante ne vuoi?
Sputi bile tu, Maurizio.
Sputa bile.
Allora, poi lei si incollerisce.
Radio Rock Podcast.
Ma
guardalo lì, ma guardalo lì. Allora,
a me lo sai
buongiorno.
Che cosa mi fa specie?
Sì. Yeah.
La totale e quasi guarda.
Inveterata.
Inveterata.
Sì, sì, sì.
L'abitudine di Maurizio di ignorare le necessità del mondo e della gente.
Altrui. Buongiorno, patriarca. Che Martina vergogna. Ha fatto tardi in macelleria, ci scrivono.
No, Martina finalmente è al suo posto.
Allora.
Cioè, di là a fare delle fotocopie.
Allora, aspetta un attimo. Ma 3 giorni da Roma? Che vuol dire 3 giorni da Roma? Non ho capito. 3 giorni da Roma?
Cioè, si trova a 3 giorni da Roma.
Ah, 3 giorni da Roma. 95 meno 65 uguale 28, tanto per cominciare.
Ai
no?
Ai ai, no, Mauri.
Ma mai nella vita 95
meno
65 fa 28.
64, com'è?
Meno 65 fa 28.
Che 28? 95.
No, 95 meno 63 fa 28.
Fa 32.
Fa 32. Che cazzo dico? Vabbè, ragazzi, è tutto sbagliato.
Però 32 anche 28.
Allora,
qua,
vediamo, vediamo, vediamo.
Comunque, Boris l'ha già vista la serie TV, quindi me lo chiamano, se so come è morto Gene Hackman, e potete fare pure voi.
Allora, no, ma non ti preoccupare, perché la vedrà subito Boris e poi
Boris,
arriva.
Ora.
Boris va di corsa a vedere la serie TV e poi arriva. Vai, sentiamo, esatto, ancora, vai.
Cioè, tutta quanta sta...
Cosa?
Questo problema col Papa. Problema. Sono esperti dei miracoli lì e non riescono a avere un miracolo.
Buoni.
Il rappresentante delle
calmi.
Destre.
Non fate come Sandro Canori.
Allora, non fa, guarda, vi faccio fare la fine di Sandro Canori, se continuate.
Povero Sandro.
Finite
adesso in gattabuia.
La fine di Caroni
Sandro.
È nelle
prigioni vaticane. Via.
Chi è?
Pronto?
Okay. Allora, buongiorno, io direi che un evento casuale può avvenire più o meno al 50%. Questa probabilità può aumentare o diminuire, bene, influenzata da alcuni eventi esterni, alcuni, sì, casuali, altri influenzati dal nostro comportamento. Allora, sentiamo ancora, vai, c'è, cioè, vai, vai,
vai. Ma la cosa strana è che gli è morto pure il cane.
Vabbè, perché dovrebbe essere, se è monossido di carbonio, ragazzi, è morto pure
però
il cane.
Però aspetta, ragiona. Com'è? 95 meno 63.
Ma poi se hanno scusa un attimo, se fosse stato un suicidio, no? Un patto suicida, diciamo così, no? Patto suicida.
Patto,
se fosse stato quello, no?
Patto.
Beh, avrebbero ammazzato o tutti e tre i cani, oppure li liberavano, no? Che ammazzavano un cane,
sì,
stava sul cazzo quel cane.
Stava antipatico.
Sì, e invece quegli altri due no.
Erano più
simpatici. Voi vivete, cioè, secondo me non è suicidio, secondo me è un incidente, tipo, ma lo sveleremo, sì, più tardi, eh. Abbiamo già delle persone sul caso.
C'è lo sceriffo che
abbiamo degli sceriffi sul caso.
Sai quante ce n'ho delle persone sul caso io.
Orban non vuole che il Gay Pride di Budapest in programma al chiuso si tenga in strada per proteggere i bambini, che sennò altrimenti, certo, devono, certo, vedere tutto
che
questo schifo, questi
froccetti
che si inculano in strada, dai, no, su, avanti, forza, alla finita con questo Gay Pride,
Orban,
forza,
Orban, e voi siete così agli angoli delle strade,
allora mettetevi al chiuso delle vostre case, certo, voi altri a slimonarvi,
cioè, io non riesco mai a capire questa roba, cioè, nel senso, ammesso pure che tu dici io sono etero,
ma
e a me
liberiamo.
I gay mi danno, ok, mi chiedo, ma che cazzo te ne frega a te di quello che fanno?
Frega perché non vuole. Perché
cosa ti interessa?
Sono dei trogloditi.
Cioè, ma
dai,
sei
non ci sono altre,
no,
possibilità.
Ma lo sai perché sono arrivato a sta
non
conclusione.
Ci sono altre possibilità.
Cioè, che abbiano delle parti di cervello di meno. Proprio perché mi penso, ma allora o tu sei convinto che questa gente ti guarda e fa Orban, no, vieni
invece,
qui?
Sì.
O se no, ma a te che cosa cazzo
bel
te ne frega?
Bocconcino Orban,
cosa
poi,
ti
poi.
Di chi? Sì, incula chi? Forza.
No, ma tra l'altro, cioè, appunto, ti toccano qualcosa. Cioè, ti toccano a te.
Quello che non capisco.
Poi, tra l'altro, se questo Gay Pride ci dà tanto fastidio, allora facciamo in modo che i gay non abbiano più bisogno di farlo, no? Quindi sì, riconosciamo i diritti di tutti, così, no? Certe manifestazioni.
Adesso sei un sovversivo.
Se
allora,
ci danno
l'ex
fastidio.
Primo ministro polacco Morawiecki, scusate, è stato incriminato per come cercò di impedire il rinvio delle presidenziali del 2020. Intanto è stato fatto un passo in avanti nella ricerca contro il cancro.
Sì,
gli scienziati sono riusciti a scoprire un punto debole delle cellule tumorali più resistenti alle cure convenzionali. Milei, il sodale argentino di Trump, vuole cambiare il mondo, sappiamo, a colpi di motosega. E ha detto, si ripristino... Ragazzi, io ti giuro, non riesco a capire.
Con le
tra Trump
il mondo.
Che spara stronzate del tipo prima scrive sui suoi social Zelensky è un dittatore e poi dopo io sono dittatore?
Ho detto io.
Ma non mi pare, no. Lo stimo moltissimo.
No, ma se l'ho detto sbagliato.
Però forse guarda che non è incompatibile, perché il fatto che possa essere un dittatore lo fa stimare moltissimo a Trump,
certo,
probabilmente. Quindi le cose sono compatibili, ma in realtà abbiamo uno così. Orban che vuole il Gay Pride al chiuso perché i gay non li dobbiamo guardare. Vedere perché dobbiamo tornare
che poi è proprio il contrario del senso del gay pride. Cioè il senso del gay pride è: usciamo all'aperto e diciamo a tutti che esistiamo e che possiamo e che dobbiamo stare in mezzo a voi in maniera aperta, in mezzo a tutti noi in maniera aperta, perché non c'è niente di male, è una cosa bellissima. E quest'altro dice: chiudeteli da una parte. E Milei dice: ripristiniamo le parole idiota, imbecille, ritardato mentale per definire i disabili cognitivi nei documenti del governo. Ma basta con questa storia che se uno è disabile, se uno ha dei ritardi cognitivi, non lo posso chiamare imbecille, non lo posso chiamare idiota, non lo posso chiamare ritardato. È un ritardato del cazzo, ritardato, forza avanti.
Allora, diciamo che anche qua io fa l'avvocato del diavolo.
No, è un discorso che dico.
Se parliamo di un disagio, idiota e imbecille, nell'accezione diciamo più comune, sono degli insulti. Allora mi chiedo pure lì. Non è che dici, sai, la diatriba no, su handicappato, portatore.
Sì,
quindi, però, è un discorso su un insulto.
È quella roba. Massimiliano Parente la chiama il tradizionalmente corretto, in opposizione al politicamente corretto, diciamo, tra virgolette, woke di sinistra, cioè il tradizionalmente corretto dall'altra parte, cioè a dire. Quello che si faceva una volta è giusto a prescindere, no? Cioè,
non accettare che il mondo cambia.
È giusto a prescindere, quindi prima dicevamo così, ma non me ne frega un cazzo dei motivi, del perché, del perco. Dobbiamo continuare a dire così.
Ma è inutile, tanto morirete perché siete vecchi e morirete, ok? E il
guarda
tempo
che Milei
passa
è più giovane di te, Mauri.
E le cose cambiano. Muore uno.
Auguriamo anche noi.
Più giovane di te.
Radio Rock Podcast.
Remedy, loro sono i Black Rose. Intanto abbiamo messo un video backstage, ragazzi, sul nostro canale Telegram, andatevelo a guardare, di Maurizio,
si svelano le personalità,
che beve la cioccolata calda. Molto interessante, un video molto importante di quello che è il nostro backstage. C'è un signore che già ha commentato il video.
Cosa dice?
L'amico IC Dragons, che scrive: mica ci pensa a tutti gli autoctoni del Centro America decimati pur di fargli arrivare la cioccolata calda in Europa.
Tra l'altro questa persona qua, questo,
lui
io tra l'altro
sulla cioccolata calda
prendo le distanze, non lo chiamo manco più per nome. Questo signore qui che deve assimilare della cioccolata calda, lui lo sa.
Perché non vuoi
noi assimilare? Noi te la facciamo con tanto cuore, spendendo dei soldi.
No, tu sei ossessivo.
Maurizio, l'assimilerai,
ma sempre con sta cioccolata.
Maurizio,
ma perché non la vuoi bere? Allora, ma ti metti di punta.
Adesso io lo dico: o la assimili bevendola, o la assimili in culo. Via.
No, a sto punto, sì, Maurizio, facciamo un bel clistere. Perché non la vuoi assimilare?
Perché la bevete voi? Scusate, io una voglia cioccolata. Non la voglio.
È stata fatta,
ma è quella nel polverosa.
Assaggiala in diretta,
assaggiala in diretta.
Assaggiala in diretta,
assaggia subito. Senti, in diretta,
senti com'è.
Senti
No,
com'è?
Si può bere,
è buonissimo.
Ma che non si può bere? Beva giù.
Ma che non hai bevuto niente?
E
dai un bel sorso.
Dai un bel sorso.
Bocca piena, vai. Empi la bocca, vai. Prova.
Ma che riempi?
Riempi la bocca.
La bocca.
Dai, poca.
No, a me fa schifo.
Mauri, butta
giù. Un sorsino. Ma te lo chiedo io.
Mauri, ingolla. Ingolla.
Com'è? E non hai bevuto niente?
È buonissima, Mauri.
Com'è? Che fai i gesti? Che cos'è?
Non mi piace.
Io
bevo
la
cioccolata.
Mi piace per forza,
non io amo solo la cioccolata fondente. Questa è
Ma che cosa fondente? Bevi quella cioccolata che è buona. Maurizio.
A casa vai infuso capor per vedere per terra. Dai,
Maurizio, la devi bere però.
Polvere per terra.
Allora, Alessandro ci scrive: infatti l'opposto di pride è shame. Ecco, vergogna. L'opposto di pride è shame. Sentiamo chi c'è. Vai.
Tanto io ormai ho capito che con le divinità in genere applico la teoria di Fight Club.
Allora, ragazzi, Gilead sta arrivando. Più passano i giorni, più quella serie che mi sembrava quasi fantascienza sta diventando realtà. Il racconto della ancella. Intanto vi regalo un'altra cosa ancora.
Gioca e vinci con Radio Rock.
Radio Rock presenta Dizzy in concerto sabato 12 aprile al Wishlist Club, uscita il 24 gennaio col nuovo Never Exhale. La band inglese arriva per la prima volta a Roma in apertura Jennifer in Paradise, ingresso 15 euro, biglietti in prevendita su dice.fm. invia ora un messaggio Telegram o WhatsApp al 3899 106 600 col tuo nome, cognome e la parola Italia per vincere un ingresso valido per la serata il 12 aprile. Diz in concerto al Wishes Club, via dei Volsci 126B a Roma. E Radio Rock, signori, è tutta un'altra storia, la nuova dei Lacuna Coil.
Radio Rock Podcast.
I Wish You Were Dead, Lacuna Coil. Intanto Blue Origin, sapete Blue Origin, la società di Jeff Bezos, no? Annuncia che partiranno per la prossima missione turistica nello spazio nella navicella di Blue Origin. Partiranno la pop star Katy Perry e anche la giornalista Lauren Sanchez, fidanzata di Jeff Bezos, di signor Bezos.
Che poi ho subito, dove le mando?
Posso dire una cosa un po' sessista?
Nello spazio.
Ho subito pensato che dicevo male, un po' dal caso.
E pensate, la manda nello spazio.
E soprattutto, tu puoi fare quello che vuoi. Cioè, tu a quel punto, cioè, hai visto quando uno dice, no, tradisco mia moglie che è al lavoro, certo c'è il rischio che torni dal lavoro, magari si sente poco bene e mi trovo a casa con l'amante, no? E invece lui dice, quella sta nello spazio, che torna. Mo che torna.
No, ma non solo, poi non è detto che il lancio vada bene.
No, ah, tu dici addirittura quello.
Lo
sai che ho pensato anch'io quel gol, cioè, allora sto
Mazza, addirittura che la fa scoppiare.
L'ultimo dei
Moicani.
Elon Musk ha lanciato, è andato pum.
Ah, tu dici, metti che poi schioppa il coso, tutti vale. Cioè, lui dice una cosa, dice,
ma una cosa
se, mi schioppa il satellite io perdo parecchi soldi. Mi consolo però che è morta la mia fidanzata. Però. Mi sembra eccessivo quello che tu stai dicendo, Maurizio. Mi sembra veramente non degno. Sai che ho letto una notizia stamattina e mi ha fatto molto pensare a te, lo sai? Una notizia molto interessante che mi ha fatto pensare molto a te. Qui c'è un signore che... Allora, senti questa.
Senti qua, Mauri.
No, è molto interessante.
È
allora, ti ricordi, Ale, il signor Andrew Tate. Allora, ha lasciato la Romania. Mi ricorda moltissimo la parabola anche di vita di Maurizio Paniconi. Lascia la Romania alla volta degli Stati Uniti, il discusso influencer Andrew Tate... è una parabola un po' simile a quella anche che ha avuto Maurizio.
Un attimo, non è
Bombolone, Maria Sole, le cose. Cioè, lui invece, Andrew Tate, sotto inchiesta per stupro e traffico di esseri umani.
Uguale, insomma.
Vabbè, però ci sia. Lo ha riportato il Guardian, che cita Antena 3, parte del rumeno della CNN. Sì. Tate e il fratello Tristan sono atterrati a Fort Lauderdale in Florida,
Lauderdale,
a bordo di un jet privato decollato ieri mattina all'alba. Entrambi hanno doppia cittadinanza, americana e britannica. Mm. E ad entrambi era stato vietato di lasciare la Romania dal dicembre 2023, dopo l'arresto in un sobborgo di Bucarest. Mm. Ora, come Maurizio Paniconi, anche Andrew Tate dichiara: io e mio fratello siamo stati ampiamente fraintesi, no? Come dici sempre tu. Ci sono molte opinioni su di noi, tutte le cose che girano su di noi su internet, si suppone che sia innocente fino a prova contraria, io e mio fratello, eccetera, eccetera. Ora, che succede? Pare che ci sia un interessamento dell'amministrazione Trump sul sedicente influencer misogino. Cioè, lui si dice di sé di essere influencer
è misogino.
Okay. Vabbè. Allora, praticamente, allora loro sono ricercati, lui e il fratello, dalla polizia nel Regno Unito per le accuse di stupro e traffico di esseri umani.
Beh,
praticamente, l'ex kickboxer Tate e suo fratello Tristan e due donne sarebbero a capo di un'organizzazione criminale dedita allo sfruttamento sessuale in Romania e in Gran Bretagna. Sotto la super, insomma, praticamente quattro donne britanniche avevano accusato Tate di stupro, espresso la preoccupazione che il governo degli Stati Uniti potesse spingere la Romania ad allentare le restrizioni di viaggio. Quelle donne sono vittime dei crimini più orribili. L'altra è una persona anche molto sgradevole per come si pone, proprio anche, no? Al di là dei reati orribili, certo, che sono stati diciamo a lui imputati. E quindi bandito da Instagram e TikTok, è seguito però da più di 10 milioni di persone su X. Ovviamente su X non l'hanno bandito.
Beh, certo,
l'anno scorso sono stati i fratelli sono stati condannati in Gran Bretagna anche per frode fiscale.
Ci vogliamo far mancare qualcosa oppure
ha sempre promosso sui social le sue opinioni spesso misogine e divisive, insomma, diciamo che è un po' il Maurizio Paniconi inglese.
Direi proprio di no.
Mauri, come no, c'è ancora aperta quella
causa. Ma tu non ti ispiri un po' da
chi?
No, per dire,
ma se
no,
c'è una
dire
tua, che... Maurizio, sì, c'è una tua intervista sul Corriere da sera,
sì, da sera,
nel quale dici dice chiaramente: io ingollo e mi ispiro a questo signore.
Nel recupero di Serie A il Milan è stato sconfitto dal Bologna al Dall'Ara per 2-1. Dopo Luca Nardi anche Matteo Berrettini si arrende ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Dubai. e muore, ragazzi, prematuramente, a soli 88 anni, il grande scacchista russo Boris Spassky, morto ieri a Mosca dopo una vita di malattie, inclusi due ictus, Mauri?
Sì, l'ho
attento
letto,
a te. Poi lui è passato alla storia per la partita contro Bobby Fischer, che era
l'americano.
Era la partita, diciamo, quella.
La vita.
Della guerra fredda.
Bravo, Mauri.
Lei ha perfettamente ragione. Milei, sei un idiota.
Ah, tu dici, possiamo dire di lui questo punto. In effetti, Milei è proprio un idiota e imbecille, ci scrive anche Michele. Bene, sentiamo ancora chi c'è, vai velocemente, 3899-106-600, vediamo chi c'è, vai.
Buongiorno bimbi, non so di cosa state parlando perché sono appena entrato in macchina per andare a vendere vestiti di merda a gente di merda.
Sì. Bello.
Quindi mi limito a darvi un abbraccio, a dirvi vi voglio bene e vorrei cogliere l'occasione per dire al me del futuro che ci sta ascoltando che è un coglione.
Beh, bello, bello, che hai combinato Lorenzo?
Del futuro,
Lorenzo, che hai combinato? Io già, perché lui già
giorno.
Sa. Ah, bravo, argomento del giorno. Lorenzo ci porta proprio, ci vuol menare sull'argomento del giorno, cioè cosa dirai, cosa puoi dire al te del futuro.
Cosa vorreste dire
al te
ai
del
voi
passato, ma al te del futuro.
Futuro.
Quanto futuro, Lorenzo? Devo fare un anno?
Cioè, registri un messaggio oggi che tu stesso puoi riascoltare tra 30 anni.
Devo fare un anno?
Un anno. Un anno. No, diamoci un tempo, vogliamo una spanna di tempo diverso.
Sì, vogliamo fare un anno?
Un anno.
Allora, Bezos che ha fatto? Ha stipulato un'assicurazione sulla vita della compagna e lui si schioppa la navicella, ci copre le spese. Vedi, questo è interessante. Vai, sentiamo
invece
ancora.
Ragazzi, che è morta l'attrice che faceva Buffy.
Buffy. Allora, attenzione, ragazzi, un saluto da Varanasi, il nostro amico Danny. Varanasi in India, la famosissima località dove si fa il bagno nel fiume Gange. Mi sto imbarcando per Mumbai a Varanasi, Radio Rock, colonna sonora del mio giro in India. Bravissimo. Non solo, ma se serve, ti facciamo sentire anche della musica indiana. Che serve, ci facciamo
sentire in India.
La
sente là.
Allora, vogliamo ricordare che Mauri ha ucciso una vecchietta sulle strisce pedonali.
Sì,
è vero.
È vero,
quando ha ammazzato quella vecchietta ne vogliamo parlare più.
Ma che
quale
vecchio
ha
ricordi anni fa sulla 600, cioè viva la 600.
Aspetta, ma gli è passato pure sopra due volte.
Hai dovuto la
600?
Hai dovuto pure dai soldi.
Ma chi?
I parenti della vittima.
Non ti ricordi?
Gli si è buttato sopra tre volte.
L'hanno trovata morta dietro un cassonetto, hanno un colpo, hanno detto ci sono prove che sia.
Io sono ancora fermo al baby stronzo di Alessandro.
Sì, baby stronzo.
Baby stronzo.
Allora attenzione, vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi. Oggi sto un pochino meglio, dopo 5 giorni. Che sto dentro casa.
Tipo il Papa, no?
C'ha lo stesso diritto del Papa.
Allora, bravo. Loro c'hanno il Papa, noi ci avemo Giancarlo. Giancarlo.
C'hanno Papa Francesco, noi c'avemo.
Loro tutti c'hanno il Papa, noi c'avemo Giancarlo.
Tutti c'hanno il Papa, noi ci avemo Giancarlo.
Vai.
Che schifo, Aurizio. Aurizio, fai proprio schifo.
Aurizio.
Fai l'intercomunista e poi dopo fai il classista.
Bravo.
È azzurro.
Ma non te vergogni. Che schifo.
Allora, posso dire una cosa?
Schifo,
fa tanto
Maurizio,
il compagno, Aurizio. Poi gli porti una cioccolata calda e zabbe.
Sì,
questa è la cosa clamorosa. Allora, attenzione, sentiamo, vai.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno
comunque
a te.
Alessandro, non sottovalutare la polvere del pertera perché amargama e quindi praticamente va a dare quel tocco in più alla texture.
Allora, muore è morto, signori, ci informano anche l'attore che faceva barba, ragazzi. L'attrice che faceva baffi e l'attore che faceva barba.
Dai, ma è una ragazza giovane, morta.
Manico, oggi ti sento muscio, Ieri te appoggio, se te lo metto sulle spalle te faccio fare la cruce.
Sì, una vergogna. Una vergogna.
Ma non mi mettete cose in bocca.
Una vergogna. Insomma.
Radio Rock Podcast.
Allora, su Vanity, l'incontro, Michael Caine, sapete l'attore Michael Caine? Racconta l'incontro con John Wayne. Lui era giovanissimo, un ragazzino, e passavo tutto il tempo nella lobby del Beverly Hills Hotel a guardare i divi che entravano e uscivano. Arriva John Wayne, si avvicina a me e mi dice: come ti chiami, ragazzo? E lui gli risponde: Michael Caine. Eri in quel film, Alfie? Sì. Un giorno diventerai una star, ragazzo. Grazie, signore, molto gentile. Ma lascia che ti dia qualche consiglio. Oh, i consigli di John Wayne, ragazzi, come vuole fare l'attore.
John.
Allora, ricorda di parlare poco, sottovoce e lentamente, e non usare mai, e non indossare mai scarpe bianche. Perché, signore? Te l'ho detto, diventerai famoso e un giorno sarai in bagno davanti all'orinatoio e il tizio dal tuo fianco che ti ha appena riconosciuto si girerà verso i tetti e piscerà sulle scarpe.
Che cosa bellissima!
Effettivamente, se uno si gira per riconoscere quell'altro all'orinatoio, è pericoloso. Ed è il motivo per cui io non piscio mai negli orinatoi. Mai.
Perché, certo,
mai,
perché mai. Ti riconoscono.
Ma è successo. Ti pisciano addosso.
Una volta mi è successo, ma nel mezzo di un amplesso proprio.
Pensa cosa è successo.
Tu non mi è mai capitato che tu magari sei nell'orinatoio, no?
Nel mezzo di un amplesso.
Che ne so, fai conto in India, no? Per dire, in un bagno qualsiasi, no? Pubblico, eccetera. Magari in questo momento hai il pene in mano, no? di quel ragazzo.
Direi di no.
E nel momento che ne so, a Macerare,
a Macerare.
Che Macerare stai descrivendo?
No, dico, metti che tu stai in un bagno pubblico, no?
È ok.
O può capitare che tu stai in un bagno pubblico. Che ti avvicini, metti lì a far pipì, no? Poi arriva un altro signore e fa pipì. Allora vi guardate, a un certo punto tu prendi in mano il pisello di quello lì.
Non mi torna a sto passaggio. Se io sto facendo pipì, non ho capito.
Poi dopo lui il tuo, no? Nel senso viceversa.
Fa pipì?
No, così per giocare,
per
divertirsi.
Scusale,
un po' in mano, un po' così, no? E a un certo punto quello fa: ma tu sei Emilio Pappagallo? Certo, può succedere, no? Nel mezzo della discussione.
Cazzo, altro, tu, cioè,
Pappagallo. Perché non può capitare che tu, che ne so, scusa un attimo, abbi pazienza. Non può capitare mai che tu vai in banca e ti riconoscono, dico: ah, tu sei Emilio Pappagallo.
Addirittura ti approfitti della situazione.
Ti approfitti e fai ammazzare una vecchia. No, per dire, no? Nel senso,
è morto.
No, ci stavi raccontando, si può dire, no? In diretta, tanto. Stai raccontando ora che ti hanno riconosciuto in banca.
Si sente.
Chi ci sente? Il signore è morto.
Il direttore della banca.
Il direttore della banca. Allora, sei andato in banca
e
ti ha riconosciuto
anche
il direttore.
In modo corretto, avendomi diciamo riconosciuto, essendo una persona che ascolta, non solo, persona stimata, specchiata, sì, anche di fede calcistica importante. Va bene? Detto tutto ciò, ha deciso giustamente di avvantaggiarmi in quanto persona nota,
sì,
in un processo di fila, mettendo da parte una signora anziana che era lì quasi per morire.
Benissimo.
E io,
ma appunto, ma
ne ho approfittato.
Magari la signora domani muore, ma che fretta c'è,
Gesù,
dire, no?
Ma pare vecchio cazzo.
No, vabbè, per dire, Maurizio. Allora,
se c'hai in mano,
quindi ti hanno riconosciuto nel bel mezzo, quindi può capitare anche che ti riconoscano nel bel. A me una volta è successo, sai cosa, tanti anni fa ormai. Che stavo, ero a letto con una persona, no? No, fatto vero,
in
realmente è accaduto. No, stavo con
roba.
Durante la cosa, situazione, sì, lei mi fa, dice: ma tu com'è che ti chiami?
Ma chi è? Ma durante. Neanche vi eravate presentati, scusami.
No, ingenuotto. No, è che lei pensava che io mi chiamassi in un altro modo, capito?
No, pensava, quindi non ti sei presentato, non è che ha detto piacere Emilio, piacere Rossana.
Lui si è presentato dando un altro nome per non avere scocciature.
Certo, perché è talmente famoso che deve
dare un altro nome. Ma fai finita di fare lo scemo. La fai finita di fare lo scemo.
Magari butti tutto in urlo.
Fai finita di fare lo scemo. Allora,
guarda un po' che succede. Guarda che succede qui lo scroll di Sky.
Allora, c'è. Allora, Maurizio, stai attento che mo te la vengono a pigliare a casa. Allora, Enzo Ferrari diceva che un pilota padre perde un secondo al giro. Valentino Rossi dice: Enzo Ferrari si sbagliava perché sapete che Valentino Rossi ci ha avuto due figlie e quindi insomma dice
da vedere.
No, ma sai cos'è? È un po' è vero, sinceramente, quello che diceva, ma non era, allora, non è che ogni figlio ti fa perdere un secondo al giro, è che man mano che va avanti l'età si perde un po' quel furore giovanile, quell'incoscienza e quel senso assolutamente folle, sbagliato, che non hai nulla da perdere, no? Perché cominci a pensare
ti senti immortale,
ai tuoi affetti, cominci a pensare alle cose che hai costruito, no? Perché hai costruito delle cose. E guarda questo, che cazzo stai guardando?
Stai guardando dei filmini pornografici con Gene Hackman da giovane.
Vabbè, ragazzi, sto
guardando la storia di Gene Hackman.
Allora adesso adesso ne parliamo perché è una cosa molto interessante. Intanto, ieri ha letto che Eleonora Giorgi ormai se ne sta andando, brutte storie. Purtroppo Eleonora Giorgi
purtroppo sta male.
Io devo dire che di tante, ormai siamo abituati a seguire alcune narrazioni di malattia.
Sì.
E la Giorgi è stata davvero tanto garbata nel raccontare quello che le capita, tra l'altro essendo molto grata a tutta la vita che ci ha avuto, no?
Sì.
E in una condizione in cui uno magari può recriminare, invece...
assolutamente sì.
Comunque, buongiorno Paniconi, buongiorno Tirocchi, buongiorno commentatore illustrissimo, direttore artistico. Oggi l'ultimo giorno, la ditta terzializza e noi a spasso.
Vieni
subito a lavorare qui
con Michael Jackson sotto. alla grande, vai, un grande in bocca al lupo.
La sorella.
La sorella. Ah, la sorella è Buffy. Vabbè, lei è di Gossip Girl, credo, ragazzi, 39 anni, pare che stesse male.
29.
39 ho letto.
39.
19. Allora, vabbè, fai come devi. Dai, sentiamo.
O comunque la playlist di stamattina 7:38 di Radio Rock Italia mega top.
Ragazzi, ma che stiamo scherzando qua? Ma volete giocare? Volete giocare?
Buongiorno. Questa canzone mi ha fatto mai ti fatto ritornare casino.
Ragazzi,
bella. Bella.
Quando c'eri i sordi, quando andai a ballare. Troppo bello.
Allora ci scrive Angela: io ho redatto il buono 100 euro, ma ascoltandovi in motorino, come faccio? Sono penalizzata. È molto semplice: tu vai in motorino, ci ascolti. Nel momento in cui noi giochiamo, ti accosti, prendi il telefono e mandi il messaggio. Che ci vuole, ragazzi?
Smettila con questo motorino, vai a piedi il giorno.
Di Rocchi, non ti preoccupare, io ci vengo. Tanto, cioè, Paniconi non fa manco più le colonne.
Tanto paga di Rocchi, che te ne
vuoi? Faccio pure le tabelle pivot.
Ecco,
bravissimo, vieni.
Ecco, vai, sentiamo, vai.
Comunque io non vorrei dire, ma se uno va ad Enag, al Tribunale Internazionale dei Diritti Umani, c'è proprio la foto di Maurizio con su scritto vivo o morto, è uno dei peggiori criminali del mondo, stuzzuzzone, c'è proprio stuzzuzzone.
Criminale.
Io non so cosa hai combinato nella tua vita, ma non sarei felice.
Allora,
dormi preoccupato.
Addirittura hai minacce.
Radio Rock
Podcast. Si chiama Man on the Moon, la nuova dei Kingfisher. Senti questa, c'è in India, a proposito di India, è successa una cosa, la leggo dalla stampa di oggi. Allora, c'è un signore che è andato al cinema. Ah, questo può succedere a tutti, no? Ti capita mai di andare al cinema, Maurizio?
Beh, sì.
Può succedere. Alessandro, ti capita mai di andare in una sala cinematografica a vedere un film, un bel filmone?
Sì, ultimamente meno spesso, ma sì.
Allora, può capitare. Allora, cosa accade a questo signore che gli capita di andare al cinema in India e va a vedere un film bellico, film sulla guerra, si chiama Sam Bahadur. Sapete che l'industria cinematografica indiana è fiorente, sì. No? Si chiama addirittura, l'hanno coniato il termine di Bollywood, no? Per parlare proprio del grande, c'è di tutto, certo. C'è un mondo dietro il cinema indiano. Vabbè, comunque è importante questo. Lui va al cinema e va a vedere un bel film che si chiama Sam Bahadur. Si mette seduto e cosa fa? Inizia la pubblicità e badaboom, badaboom. Può succedere, ragazzi, badaboom, badaboom, badaboom. Pubblicità su pubblicità. Insomma, badaboom, badaboom. 25 minuti di spot pubblicitari. Capita, credo, anche però. In alcune, non voglio far nomi, ma insomma, in alcune sale cinematografiche qui di Roma. Ai. E non solo di Roma. Può capitare di sedersi all'ora prestabilita, cioè il film comincia alle 17, ti siedi, ti becchi 25, forse a volte anche di più, minuti
e
di pubblicità.
Badaboom,
badaboom, badaboom, badaboom, e poi inizia il film. Insomma, vabbè, la solita roba, no? Trailer, pubblicità per articoli della casa, telefono. Insomma, vabbè, lui si indispettisce, sbrocca, finisce il film, fa causa al cinema.
Bello.
Fa causa alla sala cinematografica e vince la causa. Vince la causa, il cinema condannato a 500 euro di risarcimento per averlo costretto ad assistere. Quindi non so, questa potrebbe essere una cosa che qualcuno magari
in India farà giurisprudenza.
Allora, si potrebbe provare a fare anche in Italia. Attenzione, per averlo costretto ad assistere a ben 25 minuti di spot pubblicitari prima di godersi la visione del film per il quale aveva acquistato il biglietto. E quindi, motivazione della sentenza qual è? 500 euro di una sorta di multa, però insomma, d'altra parte, tu hai comprato il biglietto, 500 euro a casa, lo spreco di tempo. Un bene prezioso delle nostre vite, 500 euro più altri 50 euro, quindi totale 5,50 per la tortura psicologica della pubblicità indesiderata. Cioè a dire, se io sto a casa e accendo, cioè la pubblicità, posso cambiare canale, posso spegnere, posso fare. Se io vado là per vedermi un film, sono costretto a vedermi quella pubblicità, certo. Perché ho pagato il biglietto e vedermi, certo. Quindi è una tortura psicologica e pertanto. Adesso se inventeranno sul biglietto, questo biglietto
prevede
il costo di questo biglietto comprende anche la visione di 25 euro di pubblicità, così hanno risolto il problema. Però siccome non era così, lui ha fatto causa e il giudice lo ha l'ha vinta, e il giudice ha condannato il cinema a restituire
perché sono gargarossoni, no?
Io lo so.
Dico 25 minuti all'inizio, fanne 5, 6, 10,
ma
poi
capita
primo
anche,
tempo 5, 6.
Ribadisco che non dico la sala, ma capita anche a Roma.
Diciamo la sala faralla.
Vabbè, la sala faralla, perché l'ho voluto dire. Se becchia la denuncia, la sala faralla.
E me denuncerà, però
allora,
basta.
Allora, il cinema faralla, ragazzi. Cioè, purtroppo. Basta. in una delle loro tre sale, la sala Viatti.
Cinema Paradiso,
che c'hanno tre sale, no? C'è la sala Viatti, la sala B2 e la sala Chitacchi. La sala Viatti, purtroppo, guarda, spesso fanno
la
questo.
No,
no, ma la Viatti sì. La Viatti sì. Allora, no, grazie. Musica indiana, no. Allora, bravi che Michael Jackson l'avete fatto ascoltare. Ah, sì, il nostro amico che sta in India dice: no, musica indiana, no, giustamente. Dice: sto in India. Bravi che Michael Jackson l'avete fatto ascoltare fino alla fine senza interruzione. Gliela mollate. Saluti da Londra, Federico. Ah, per,
ciao, Federico, ciao.
A Federico, ma che te pensi?
A Federico, allora, ciao, Federico.
Andrew Tate, l'amministrazione Trump, ha mosso mari e monti perché ha partecipato ampiamente alla campagna mediatica pro-Trump su X, partecipando attivamente ma in modo ufficioso alla campagna elettorale, quasi come Musk. Il messaggio è chiaro: la cricca non si tocca. Non importa se sono dei criminali. Bene, a Roma Est è sempre così, sempre i 25 minuti di pubblicità, ci scrive Rosi. Rosi
denuncia.
Maurizio, non ti prendere responsabilità, non agire con tracotanza.
Non è possibile farlo pure con la Rai questo, perché io sono costretto a pagare il canone per
No, stati zitto.
Io sono costretto a guardare pubblicità che mi propina.
Zitto.
Non è così. Allora, Gene Hackman trovato morto vicino all'ingresso di casa sua, con accanto gli occhiali da sole. La moglie Betsy Aragao,
scusa,
allora Gene Hackman trovato, allora però ragazzi, cavolo, non mi fate ripetere cose tante volte perché mi innervosisco poi.
Le prime notizie erano queste, eravamo rimasti a questo.
Eravamo rimasti a letto.
Gene Hackman trovato, reggo su Repubblica, trovato morto vicino all'ingresso di casa sua, con accanto gli occhiali da sole. La moglie Betsy Aragao in bagno senza vita, con accanto la stufa, un flacone di farmaci e pillole sparse per terra.
Vabbè, allora qui c'è qualcosa da chiarire.
C'è qualcosa da chiarire? La chiariremo subito. Poco distante c'era uno dei tre cani della coppia, un pastore tedesco morto anche lui. A dare l'allarme, secondo i media locali, sono stati due addetti dalla manutenzione del ranch dove la coppia viveva, a nord-est di Santa Fe, New Mexico. Allarmati dal non avere notizie da giorni, hanno chiamato lo sceriffo della contea dopo aver visto la porta del ranch lasciata aperta e incustodita. La coppia viveva in una casa in cima a una collina con vista sulle montagne rocciose. La casa più probabile al momento potrebbe essere avvelenamento da monossido di carbonio.
Non mi convince, voglio ragionarci.
La cosa più. La temperatura era scesa sotto lo zero e in casa c'era una stufa. Sui corpi dell'attore, 95%, e della moglie, 63%,
l'età.
È l'età, 75%.
Ma di che? 75% rispetto a cosa? rispetto alla vita? Cioè, però sai che aspetta. Bravo.
Aspetta, bravo.
Perché se diciamo
perché se noi immaginiamo un
secolo come riferimento di vita, sì, la signora ha fatto il 65% del cammino.
Però ragazzi, io ho letto delle cose scritte ieri anche in buona fede, no? Di persone che hanno scritto: ah, però che bello, dai, morire così nel sonno, ma non ti accorgi di niente. A parte che non è morto nel sonno, ma poi quella ora c'ha 63 anni, e il cane che colpo c'aveva? Cioè, oddio, quel cane lì era un po' manzo nazista. Allora, la donna potrebbe essere morta prima, forse cadendo. Allora, quindi la ricostruzione è questa: la donna potrebbe essere morta prima cadendo. Il suo corpo era gonfio e aveva i primi segni della mummificazione. Altri due cani sono stati trovati vivi. Sembra un indovinello. Cioè, allora, ragazzi, questo è ben vero. E ti posso dire la verità: Gene Hackman è stato buono, perché ci ha lasciato pronto il soggetto per il suo primo film postumo, in cui chi interpreterà il ruolo di Gene Hackman morto? Maurizio Panigoli.
Che tanto è uguale.
Permettimi di chiarire questa cosa, no, sembra che voglio ridere della morte di Gene Hackman, allora, che è stato uno dei miei attori preferiti. Dopo ne parliamo con Boris. Però io voglio sapere questo: chi in questo remake della morte di Gene Hackman può fare, secondo voi, Gene Hackman? Chi può fare la moglie asiatica e chi può fare il cane? Chi può fare il cane morto e chi può fare i due cani vivi? Questo è quello che vi chiediamo. Sì, 3899 106 600. Non ridiamo di lui, ridiamo con lui. Naturalmente.
Bravissimo.
Questo è da specificare. Oh, Maurizio Battista, ci dicono. Buono. Che cosa gli facciamo fare, Maurizio Battista?
Morto.
No, dico, come attore, no?
Gene Hackman? No.
No, un cane. Uno dei cani.
Quello vivo?
Uno
dei due vivi.
Quello dei due vivi.
No, l'inserviente che scopre i corpi.
Ma quello non l'avevo detto.
Allora
uno dei cani vivi.
Sala Patalla.
3899 106 600. Vai, sentiamo.
Gene Hackman è stato trovato morto nell'orinatoio di casa sua con in mano il pene del suo cane.
No.
No, perché che ricostruzione è?
Una ricostruzione orribile, Eppa,
cioè, io credo.
Non è vero. Ma che ci vuoi credere?
Ma perché lui a casa c'è un ordinatore? Ma c'era una tazza d'accesso come tutti. Ma che discorso è?
Mi piace moltissimo. Cioè, è una bellissima ricostruzione.
È una volgarità.
È una bellissima ricostruzione. Scrivi allora, Maurizio.
No,
facciamo...
no, no,
no, come no?
Come
no?
Facciamo una... la sinossi del film.
No, facciamo
Mauri,
facciamo un diagramma a grappolo. Allora, scrivi.
Bravo,
allora,
il diagramma a grappolo.
Maurizio Battista,
bravo,
uguale
che hai, Mauri,
Maurizio Battista uguale cane. Maurizio Battista è un cane,
cane,
vivo,
cane, vivo,
è un cane.
Cane vivo.
Buongiorno, vivo. Sono Domenico. Io assolutamente voglio fare uno dei due cani vivi.
Bene, bravo, Domenico,
secondo,
uno dei due cani.
Non il primo,
bravo.
Il secondo,
secondo
ci tengo
vivo.
Perché il primo
Maurizio
è
Battista.
Una razza che non mi è mai piaciuta.
Mai piaciuta.
Sì, sì, bravo.
Secondo cane vivo.
Allora, scrivi,
grappolo, Mauri, grappolo.
Scrivi, primo cane vivo, Maurizio Battista.
Secondo cane vivo,
Domenico. L'amico Domenico, metti così, l'amico Domenico.
Ragazzi, ci pensate, il cinema in questa crisi cinematografiche di tutte queste piattaforme, la gente non va più al cinema, vende spazi pubblicitari, dovrebbe mettere un disclaimer, no? All'inizio sul biglietto dice il cinema, il film sarà preceduto da 20 minuti di pubblicità,
sì.
Però a questo punto, lo spazio pubblicitario secondo me viene venduto a meno, quindi è un po' un cane che si morde la coda questo cinema.
Vabbè, allora comunque alla Gene Hackman ci
secondo
dicono
me,
Andrew Tate,
no, secondo me può farlo Favino,
no Maurizio, sì, vabbè, hai ragione, allora metti anche quello, poi lo scegliamo, allora facciamo delle nomi, una rosa di nomi, allora Gene Hackman, Andrew Tate, cane morto Pippo Franco, metti cane morto Pippo Franco, poi sentiamo ancora, vai.
Allora Gene Hackman verrà interpretato da Tony Servillo,
bravo, bravissimo,
la donna da Zendaya, e il cane morto da Timothée Chalamet,
bravo, bello, bravissimo, mi piace molto, mi piace molto, mi piace molto, vai, sentiamo.
Lorenzo, come sta il gatto?
Ah, ma senti una cosa, scrivi tutti i nomi, scrivi tutti i nomi, arriva alle 9 Boris, io faccio scegliere a lui. Che lui
sì,
è
giusto, mi pare giusto.
Scrivi tutti i nomi.
Giusto,
Lorenzo il veterinario, fa il veterinario che constata la morte del cane.
Sì, giusto.
Poi Augusta Montarulli, il cane, chiaramente. Allora,
certo.
Gene Hackman, Maurizio Paniconi. Segni.
Grazie.
Scrivi, Maurizio, che dobbiamo...
Sì, allora, sì. Diagramma grappolo
scrivi,
devi fa.
Scrivi, per forza.
Forza.
Moglie Martina Caronna.
Martina Caronna.
Cane morto,
la moglie
Gigi...
Di chi, scusa, la moglie di chi?
Ma di chi? Di chi stiamo a parlare?
Di Gigi Hackman.
Allora, cane morto, Gigi Bilancioni. Cani vivi, Conti e Cillario.
Sì.
Addetti alle pulizie, Pappagallo e Tirocchi.
Sì, sì, alle sì, bello, bello. Quelle pulizie che scoprono i corpi.
Allora, insomma, praticamente gli hanno suicidati, vogliamo dire? Gli hanno suicidati. Gli hanno suicidati.
Allora, Gene Hackman,
sì?
Quest'altro
che partecipa a
sì.
Sta cosa.
Metti.
La moglie,
c'è chi Paone.
Ah,
mi piace.
Ha vinto ieri sera MasterChef.
Bravo, bravissimo. Il marito,
e qui veniamo
al Paone.
E chiudiamo il cerchio,
bravissimo.
Dai.
La moglie, quella che ha partecipato,
che ha vinto ieri,
quella che ha partecipato. Augusta Montarulli, uno dei cani, poi sentiamo ancora, vai, vediamo.
Sì,
e
bene.
Il pene del cane? Chi interpreta il pene del cane?
Bene,
e
questo
il pene del cane.
Buongiorno, posso fare la parte della stufa?
Va bene,
tu
poi
fai schifo.
Ancora,
ecco,
vai, sentiamo.
Gene Hackman lo interpreterà Beppe Fiorello.
Beppe Fiorello. Fiorellino, come si chiama?
Fiorellino.
Fiorellino. Allora, Gene Gnocchi per interpretare Gene Hackman, anche solo per l'omonimia.
Potrebbe andare come idea.
Gene Hackman, diciamo, sarebbe tra virgolette.
Ma no, il fratello
Buongiorno.
Che viene da si chiama Charlie.
Vabbè, tanto attori bravissimi ce ne stanno un botto.
Ah.
Che possono interpretare.
Presa seriamente.
Sì.
Però
vai.
Sui tre cani io
sono combattuto.
Mi sento di dire che escluderei tre cani appunto per la cultura woke e per l'inclusione soprattutto. Quindi
sì.
Il primo cane morto lo darei sicuramente a un pappagallo.
Bene.
E gli altri due vivi, che ne so, un gatto e un procione sarebbero proprio ideali.
Alessandra si candida come ragazza che risponde al 911. What's your emergency?
Ah, bello,
bello,
sì.
Mi piace, scrivi anche questo.
Ma che scrivo?
What's your
emergency,
Mauri?
Ma scrivi,
what's your emergency, Mauri?
Ma Maurizio, cerca di avere la pinta aperta.
Emergency, Mauri, what's your emergency?
Un colpo a Gene Hackman. Di conseguenza la moglie, noi ha retto il cuore, è morta.
Ma no.
Per il dispiacere. Il cane, grandissimo, fedele, amico, ed entrambi è morto,
sì.
E l'altro due cani sono due anaffettivi di merda e non gliene frega un cazzo.
Allora mi dici per favore come siamo messi
all'improvviso, come siamo messi, Maurizio?
3899 106 600, riprendiamo fra poco. Mi dici per favore le nomination,
dai, dai, Mauri,
Gene Hackman, chi abbiamo come nomi, dai.
Allora, Andrew Tate,
sì.
Cecchi Paone,
sì.
Beppe Fiorello,
sì.
E Gene Gnocchi.
Ottimo, sì. La moglie, vai.
La moglie è quella che ha vinto MasterChef.
E poi?
E poi
c'erano altri nomi,
ho capito, ma sono non tantissimi. Non
vai, i cani, dai, i cani,
i
forza.
Cani.
Quello
allora,
vivo.
No, quello morto. Iniziamo.
Quello morto, bravo.
Quello
morto.
Vivo.
Quello morto, morto, quello morto.
Quello morto. Allora, cani, aspetta.
Dai,
devo ritrovare.
Su, veloce.
Devo ritrovare. Cani vivi. Vabbè, cani vivi. Conti e Cillario, Battista. E basta, mi pare.
Ma non hai segnato un cazzo, 200.000 cose.
Ma noi fa male trasmissione, cazzo.
Adesso le segniamo dai. Tutte 3899 106 600
Radio Rock Podcast.
Ma sai, hai vari siti di informazione. C'è il sito del giornale quotidiano, non so se lo conoscete, Corriere da Sera, no? Che scrive questo titolo: Lautaro e la bestemmia. Il procuratore federale all'audio, ecco cosa ha detto, clicca qui. Cioè, ma che cosa vuol dire? La bestemmia?
Cosa ha detto?
Cosa vuoi dire?
Vuoi capire la
che,
creatività?
Che
forse
cazzo di titolo è? Scusa, più pazienza. L'autore la bestemmia.
Per la bestemmia,
federale,
clicca qui.
All'audio, ecco cosa ha detto, clicca qui. Vabbè, insomma, c'è anche l'audio, se volete lo mandiamo in onda. L'audio incriminato.
No, non si può, perché l'autore
pare
si denuncia.
Che abbia estemmiato.
E poi, tra l'altro, il Papa, che non si sente bene, potrebbe avere uno shock.
Ah, beh, sì, perché ci ascolta sempre, fra
intanto,
le altre.
Che arriva ultima ora, Vaticano, notte tranquilla. Il
allora c'è l'articolo. Vogliamo sentire la bestemmia? Vediamo un po' se.
No, no, no.
Oh, attenzione.
Lautaro e il caso bestemmia. La Procura federale ha un'indagine.
Quelli che ti leggono il,
si cerca
l'articolo.
L'audio.
Sì, si cerca.
Cosa rischia?
Cosa rischia?
Di Salvatore Riggio.
Sì.
Lautaro Martinez è
sì.
ancora a rischio squalifica per la presunta bestemmia pronunciata al triplice fischio del derby d'Italia perso dall'Inter contro la Juventus.
Lo leggono bene.
1-0. 16 febbraio.
1-0, vabbè.
Secondo quanto riporta il Messaggero, la Procura federale sì. ha aperto un'indagine che è ancora in corso. Nelle ultime ore sono state acquisite anche le immagini senti, ufficiali senti. E il procuratore, Giuseppe Chinè, è alla ricerca dell'audio bello. Per capire se il capitano dell'Inter abbia detto «Zio o Dio». In caso di bestemmia, per Lautaro Martinez scatterà la squalifica di un turno. A riguardo, infatti, l'articolo 37 del codice di giustizia.
Cioè loro stanno appellandosi all'articolo 37, stanno riuscendo con degli esperti del diciamo della come dire?
La sanzione minima
il legge labiale.
No, 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 che ascoltano l'audio.
Ecco.
Devono capire se ha detto zio o dio.
Segue l'evolversi della situazione.
L'evolversi.
La buona notizia per la squadra di Simone Inzaghi è che l'attuale squalifica non toccherà il big match di sabato 1 marzo.
Vabbè, vabbè, comunque. Allora, Lautaro ha giurato di non aver mai bestemmiato, non l'ho fatto e quanto successo mi ha dato molto fastidio, perché cerco di imparare e trasmettere rispetto anche ai miei figli. Ho detto zio. Chi mi conosce sa che persona e che padre sono tranquillissimo
vabbè,
con me
per
stesso.
La bestemmia, addirittura.
Sono infastidito, ma devo lasciarmi tutto di dietro. Allora, signori, ragazzi, qua la situazione è questa. Ve lo dico, siamo arrivati al punto
Boris
cruciale.
C'era da lavorare.
Gene Hackman, aggiungi per favore Mauri.
Dai!
Max Tortora. Ottimo. Ottimo, il migliore che adesso. Sì. La moglie Daniela Hackman.
Ottimo.
Il cane morto Cruciani.
Ottimo, finora.
Buongiorno. Morto. Poi sentiamo ancora chi c'è, vai velocemente, vai.
Nachman Gigione.
Gigione,
la
aggiungi.
Moglie la De Crescenzo.
Sì.
Il cane la Brambilla.
Ma perché tutti i napoletani, non ho capito. Vabbè, comunque, il cane la Brambilla. Allora, l'ultimo dei miei cani. Allora, questo è un altro discorso. Poi sentiamo ancora, vai.
Secondo sì. me Giuliano Leone deve fare lo sceriffo che scopre
bravo.
I morti.
Metti Giuliano Leone sì. sceriffo che scopre
mi
i morti.
Mi sembra abbastanza
poi
ovvio.
Io vorrei fare, ci scrive Mary, la parte della poliziotta novizia che vomita dopo aver visto i cadaveri. Ottimo. Quindi sceriffo Giuliano Leone accompagnato da Mary. Maurizio,
hai rotto pure il mouse, dai.
Ma perché devi rompe tutto?
Ameri, c'erano quattro personaggi.
Scusa Ameri.
Questa roba qua la comincia a decurtare Gesù. Dall'ingaggio.
No, la decurtiamo dall'ingaggio.
Il mouse.
La decurtiamo dall'ingaggio, non rompe
tutti
tutto.
Tutti i personaggi che ci stanno
la poliziotta novizia, la volevo io. Che non me lo dimentico di chiedere, che vomita dopo aver visto i cadaveri. Quindi,
una palpa,
Giuliano
dai.
Leone, no, che bella palpa. Beh, Giuliano Leone
scopre,
è lo sceriffo e arriva con lei.
Arriva
che
lei fa
bellissimo, bellissimo, bellissimo. Poi sentiamo ancora chi c'è, vai velocemente. Velocemente.
Scrivere,
allora, Gene Hackman, Bob
sì.
Dylan.
Bob Dylan, ottimo.
Sicuramente disposto a farlo.
Com'è disponibile?
La moglie,
bello,
ci vorrebbe bene. Rosy Bindi.
Rosy Bindi.
E i cani, un qualsiasi attore di Un posto al sole.
Il posto al sole. Tre attori di Un posto al sole.
È una provocazione.
È razzismo, vai sentiamo.
Buongiorno, la cosa più bella è Cruciani che fa il cane morto, perché altro non potrebbe fare.
ragazzi, non esagerate.
Oh, Gigi, comunque il gatto sta bene, sta bene. Il pelo un po' brutto, io darei degli integratori, se no fa la fine del cane Ginacqua.
Allora, il cane morto lo fa Giuliano Leone, perché i cani vivi festeggiano sul cadavere del leone, ma i cani restano cani e Giuliano resta leone. Attenzione, questo ragioniamo.
È molto bello.
Metti tutto insieme, perché tra pochissimo chi fa Gene Hackman, chi fa la moglie in questo grandissimo soggetto, tutti chi fa il cane qua, vivo, i cani vivi, i due cani vivi e chi fa il cane morto.
Lo sceriffo, la poliziotta che vomita.
Boris sceglie, allora, bravo, aggiungiamo anche lo sceriffo, la poliziotta che
aspetta,
vomita,
ci vogliono...
la signorina del 911.
Sì, ci vogliono tre passanti.
Oh, per correttezza però, visto anche il rispetto walk the cats, il walk è un po' passato di moda. Il cane morto dovrebbe fare un cane, però questo dicono, ci dicono.
E dobbiamo ammazzarlo.
Dovrebbe fare un cane, cioè un cane vivo che interpreta il cane morto. Non lo so, tipo Scraps, tu ricordi Scraps? Scraps è vivo, vabbè. C'è la novità dei Devils, torniamo fra poco che faremo proprio tutta la lista generale.
Il cast.
Pronti, e poi Boris Sollazzo alle 9 in punto, puntuale da par suo, ci darà i nomi scelti da lui. Attenzione.
Radio Rock Podcast.
Perché giustamente qualcuno diceva Daniela Hackman e Daniela Santanchè, giustamente ha preso il nome del marito più importante, ci scrive qualcun altro.
È un po' la cattiveria.
È una cattiveria da parte vostra, attenzione.
Io posso fare il detective che dentro la centrale di polizia dice al tecnico nerd dell'informatica, può ingrandire quell'immagine.
Bello, 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 bellissimo. Allora, scrivi questo. No, scrivilo, Maurizio, questo è fondamentale. Fondamentale. Il signor... chi era questo qua?
Questo si propone solo per rompere il cazzo a me.
No.
L'hai capito, no?
No, Fabio dice, giustamente, Fabio credo.
Giustamente.
Mi ricordo come si chiama. Dice giustamente, io faccio il tecnico di laboratorio dell'FBI.
Ha detto diverso.
Che ha detto?
Il detective.
Detective che dice...
Dell'FBI
che dice può ingrandire questa immagine. Federico, no, sbagliato, no, Fabio, va bene. Allora è molto
sbagliato tutto,
è molto tutto
il nome di lui, quello che voleva
tutto sbagliato tutto. Allora, notizia molto importante: Ocalan dissolve PKK dal carcere dopo 25 anni. Lui ha 75 anni e scrive una lettera, una pagina e mezzo, letta dai delegati DEM in una conferenza preparata con cura in un hotel di piazza Taksim a Istanbul, che dice così: il PKK deve sciogliersi, chiedo di abbassare le armi, mi prendo la responsabilità di questo appello. Perché dice, nel 1978 abbiamo fondato il PKK perché c'erano delle condizioni, non c'era alternativa politica, ora non c'è alternativa alla democrazia. Il PKK, il consesso democratico è la via fondamentale, deve essere riconosciuto come partito legale, però al tempo stesso dobbiamo interrompere la lotta armata. Mi sembrava anche un messaggio bello, no?
Lo è.
Ora bisogna vedere se sarà recepita questa cosa dal PKK, se ci sarà una scissione, se si deciderà di dare seguito alle parole del leader abbandonando le armi e quindi scegliendo la pacificazione, perché la Siria potrebbe fare un grosso passo avanti. Si aprirebbe la strada per un'eccellente relazione fra i curdi siriani, dice Carlo Panella sull'inchiesta, e il nuovo governo di Damasco, fortemente influenzato dal governo turco. Staremo a vedere cosa accadrà. È molto interessante lo scenario che si sta in qualche modo prefigurando. Intanto ricordate Jeffrey Epstein, morto in carcere, suicida il 19 agosto, suicida, cosa incredibile. Allora, nomi eccellenti nella lista dei contatti personali del milionario, già emersi durante il processo alla compagna Maxwell, la complice di Epstein. Sì. Fra loro abbiamo Michael Jackson, Mick Jagger, l'attore Alec Baldwin, Ethel Kennedy, madre di Robert Kennedy, la supermodella Naomi Campbell, l'ex governatore di New York Andrew Cuomo, la cantante Courtney Love, Bob Weinstein, fratello di Harvey, il defunto senatore Ted Kennedy e l'attore Ralph Fiennes. Donald Trump non figura nella lista, anche se è provato che i due si frequentassero. Quindi, insomma, situazione pesante. Intanto abbiamo detto di Zeman, che è ricoverato al Gemelli, sta male, ieri non riusciva a articolare le parole, a muovere la gamba destra, sintomi compatibili con un'ischemia, ricoverato in codice rosso al Gemelli, non lontano tra l'altro dal letto di Papa Francesco. I suoi parametri cardiologici e neuroradiologici sono stati costantemente monitorati, lui è vigile e collaborante, condizioni stabili, la prognosi è riservata. Lui ha 77 anni, la moglie Chiara Perricone è potuta entrare nella stanza solo nel tardo pomeriggio per verificare le sue reali condizioni. È già nell'ottobre scorso era stato ricoverato a Pescara, quando aveva subito un ictus che gli ha causato un deficit di movimento alla parte destra del corpo. Aveva già avuto un attacco ischemico anche nel dicembre 23, in cui gli erano stati impiantati 4 bypass e i medici gli hanno imposto il divieto assoluto di continuare a fumare. Quindi insomma,
immagino come tutti i fumatori incalliti come lui, forse non avrà rispettato.
Non ce lo vedo che rispetti questa diciamo questo divieto il signor Zeman, che non fu smette di fumare, insomma lo vedo molto molto difficile. Va bene, ci fermiamo un attimo, arriva la clip di oggi, la linea Rick and Clive con la loro One More Time, dedicata a chi quest'oggi? Lo scoprirete fra pochissimo. One More
Time su Radio Rock con Rick e Clive.
Io mi sono reso conto di che quando avevo 14 anni ero leggermente visto come lo sfigato.
No, perché?
Perché tutti avevano la lambretta. Era l'unico in tutta la classe che aveva la vespa.
Ah, io avevo una lambretta, però avevo una lambretta all'università.
Adolescente tardivo?
Yes, molto tardivo. TV, it was a 175. E io pensavo di essere una forma di easy rider.
Molto mod.
Molto mod, bravo. Mi ricordo di essere stata a una discoteca una sera dove, guarda caso, tu eri il DJ, ma non ti conoscevi ancora.
Una specie di pub dove si beveva, così la gente è rimasta contentissima perché della musica, perché erano tutti ubriachi.
Missing Link si chiamava il tuo pub.
Il legame mancante.
E io monto per tornare giù a casa.
Montai allora.
Montai. Su di giri, pieni di birra e non soltanto. Però invece di sterzare a destra, vado dritto.
Magari andavi dritti nel Duomo.
Nel cattedrale, con le porte aperte, subito dentro la tomba di Thomas Becket. Invece io sono passato dritto attraverso la siepe di un tipo estremamente allarmato che accende la luce a lunedì mattina a vedere un ubriaco studente con la scooter andando ancora sul lato, però. Era io un po' perplesso, però non morto e neanche ferito, incredibile, sì. E non avevo un casco perché non si portava i caschi all'epoca.
E secondo te tutte queste colpe della musica che mettevo?
Io sono ancora oggi convinto, yes.
Allora te lo becchi di nuovo. Ti ricordi come si chiamano? Gli Status Quo.
Radio Rock Podcast.
One More Time con Rick and Clive su Radio Rock.
Bene, grazie, One More Time, Rick and Clive. Ragazzi, io vi ricordo che esce oggi, tra pochissimi minuti, ci siamo quasi, il nuovo appuntamento di Sound of the Week, il sesto appuntamento del podcast
realizzato
ideato
e condotto,
e
dal
condotto
signor
da chi?
Emilio Pappagallo.
Ah, grazie,
in arte Emilio Pappagallo.
Proprio da lui, da Emilio Pappagallo.
Sembra essere lui.
Allora, dedicato alle migliori novità musicali della settimana, quindi ogni settimana andiamo a scoprire in giro per il mondo quali sono le novità in ambito rock e non solo. Cerco sempre uno o due dischi di uscire un po' dalla comfort zone e magari ascoltare qualcosa, perché no, di pop, di jazz, di elettronica, di hip hop, se del caso, assolutamente sì. E quindi diciamo che su 5, uno o due, cerchiamo di tirarli un po' fuori da altri ambiti musicali, ma poi insomma le cose più interessanti in ambito anche rock, naturalmente, come è normale che sia, ogni venerdì sul nostro sito radiorock.it, con tutte le puntate sui principali servizi e app di podcast, quindi sulla nostra app e sulle app di podcast che utilizzate normalmente, quindi Spotify, Amazon Music e tutte le altre app di podcast. Radio Rock è tutta un'altra storia. Ricordate oggi appunto di non perdere il sesto appuntamento. Io faccio il monossido di carbonio, scrive Claudio, quindi aggiungi Claudio, monossido di carbonio, poi avanti.
Ciao ragazzi, ho avuto la fortuna sfortuna di incontrare il mister Zeman qualche mese fa in un'altra struttura dove lavoro io, dove è stato ricoverato per un po'.
Sì.
E già non è che stesse benissimo, ancora parlava bene, insomma non è che si muovesse benissimo, però insomma i miei colleghi medici insomma non hanno visto per niente bene, però incrociamo le dita perché mi ha fatto due risate nonostante stesse male, quindi
bene, un grande in bocca al lupo a Zeman, naturalmente, un grande abbraccio da parte nostra. Alla fine sono riusciti a nel ricreare il rituale del trasferimento della malattia, facendo passare i malanni da Papa Francesco a Zeman. Nella storia solo una persona è riuscita a portarlo a termine. Ah, tu dici che hanno convocato Zeman al Gemelli per passargli i malanni di Papa Francesco? Beh, sì, questo effettivamente è molto verosimile. Che...
Allora, se la mettiamo così, io posso fare il vicino, quello che si impiccia, ma non ci capisce niente.
Ma no, è isolato
le cose.
Fabri vicino.
Vi assicuro che i personaggi rincoglioniti mi riescono abbastanza naturali.
Gli riescono naturali.
Quello è un range isolato. Giro,
no, isolato, ma non
vi
troppo.
Vi assicuro che è così, fidatevi.
Però, Mauri.
Allora, è
però,
il vicino, Maurizio, che sta a 70 l'arte. Chilometri. È la casa, diciamo, lì è vicina, che si precipita e non capisce un cazzo.
Esatto. Beh, sta 200
ma
km
conosce
di
bene Gene Hackman, oh, allora, e vuole sapere cosa è successo. Si intrufola e la polizia
e
lo
arriva,
ferma,
facendo gin gin. Oh mio Dio,
cosa è successo?
Se sono bevuto i gin.
No, dai. Adesso, ma ci vuole anche rispetto, allora, Maurizio, sì, per Cristo, le persone anziane, tra l'altro decedute.
Che ci ha lasciato pagine di cinema importanti.
Diciamo, 95 anni si può pure stare con la purella da moglie.
No, non ci sta.
E tu stai beando.
Allora, torniamo fra poco con il nostro Boris Sollazzo. No. Il Sollazzo e Pappagallo.
Boris Sollazzo sceglierà tutti
i nomi, faremo il cast completo,
sì,
e poi
li chiameremo in diretta.
Racconteremo il miglior film di Gene Hackman secondo il nostro Boris Sollazzo.
Radio Rock Podcast.
Two minutes to midnight. Loro sono gli Iron Maiden su Radio Rock. Allora, ragazzi, io
dire una cosa.
Cosa? C'è il microfono chiuso.
Voglio dire una cosa, perché permettimi, posso dirla o
no,
non ti offendi, è personale.
Non la puoi dire.
Allora, dico.
Ma non la puoi dire, sai, per un motivo molto semplice.
Umanamente sei spregevole.
Sì.
Una persona che io è depregabile.
Ma
non
no,
ti
sono
una bellissima
persona,
fai
sono
schifo.
Uono.
No.
Sono uono.
Artisticamente. Vabbè, niente.
Dilla.
Allora, da domani
Radio Rock e Teatro di Servi insieme per una stagione saltante fino al 9 marzo. Vorrei incontrarti fra 30 anni. Gian Vito nel mio 193 si sottopone alla criogenesi e torna a casa dopo 30 anni rendendosi conto di avere la stessa età di suo fratello, di suo figlio Camillo. Si ritroverà in una società completamente diversa da quella a cui era abituato, con l'obiettivo di riconquistare la fiducia di quel bambino ormai uomo e convinto di essere stato abbandonato 30 anni prima. Fino al 9 marzo al Teatro dei Servi, vorrei incontrarti fra 30 anni. Per info e prenotazioni 06 97 96 795 130, ripeto 67 95 130, info@teatroservi.it. I biglietti sono ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock. Arriva la nuova dei Fontaines DC,
Radio Rock Podcast.
Fontaines DC, il nuovo singolo. Il concerto del nostro paese in estate a giugno, per 3 appuntamenti in programma a Roma, Milano e Bologna. I Fontaines DC condividono la sorpresa singolo e video della nuova It's Amazing to Be Young su Radio Rock. Allora, intanto, ragazzi, leggo questa notizia. Che devi
dire? Io devo dirlo.
Dai, dillo.
Voglio che si sappia.
Dillo, vai, sentiamo.
Pure se tu ce li, diciamo, dirai non te dovevi permettere, ma io lo dirò.
Vai.
Tu sai, ripeto, che umanamente noi ti si disprezza. Artisticamente ti si mette fortemente in discussione, però io una cosa la voglio dire. Questa persona qui
È uomo,
è educata e pulita.
Sì, bravo.
E quando va in bagno lascia tutto pulito e profumato, a differenza di altre persone.
Di qualche altra persona.
E basta.
Allora, io
qui
sai cosa fo, Maurizio? Quando vado in bagno mi lavo prima le mani, prima di andare in bagno.
Bravo.
Poi lavo in terra.
Bravissimo.
Pulisco la tazza del cesso. Poi fo la pipì. Poi ripulisco tutto. Mi rilavo le mani. Do una botta alle porte e alle maniglie e torno qua, pulito.
Guarda,
e profumato.
Te che pulisci,
tu cosa fai? Lo zozzone fai?
Te che lavi a terra o un lavandino e un sanitario, ma neanche
fai lo zozzone fai.
Ma neanche,
questo è il discorso.
Ma neanche se
lo sanno
ci
tutti,
vedo, ci
lo sanno tutti.
Però i promozionali si devi fare, falli bene, che assordi.
Questo è il direttore artistico di Radio Rock.
Tiratina di orecchie. Allora, domanda per Boris. Vado a vederlo domani, ma intanto mi sai dire qualcosa su The Monkey? Promette.
Guarda,
bene.
È arrivato adesso.
Vabbè, poi
è arrivato.
Tra pochissimo ne parliamo. Facciamo una cosa: mandiamo i Rolling Stones, facciamolo accomodare, prendere un
e
buon caffè.
E devi rispondere subito a sta domanda.
Una cioccolata, un caffè latte, dei biscotti anche. Una matriciana, un primo, un secondo, un contorno. Cioccolata. E torniamo da voi.
Radio Rock Podcast.
Rolling Stones con Star Me Up. Molto bene, diamo il buongiorno al nostro Boris Sollazzo. Ciao Boris, buongiorno.
Buongiorno.
E allora, ti leggo le ultime, le abbiamo già parlato prima in trasmissione, però Gene Hackman trovato morto vicino all'ingresso di casa sua con accanto gli occhiali da sole. Attenzione, sembra un film giallo. La moglie, Betsy Arakawa, in bagno, senza vita, con accanto la stufa, un falcone di farmaci e pillole sparse per terra. Poco distante, uno dei tre cani della coppia, un pastore tedesco, morto anche lui. Al dare l'allarme, secondo i media locali, due addetti alla manutenzione del ranch dove la coppia viveva, a nord-est di Santa Fe, New Mexico, allarmati dal non avere notizie da giorni, hanno chiamato lo sceriffo della contea dopo aver visto la porta del ranch lasciata aperta e incustodita. La coppia viveva in una casa in cima a una collina, con vista sulle montagne rocciose. La causa più probabile al momento potrebbe essere un avvelenamento da monossido di carbonio, anche se alcune cose non tornano. La temperatura era scesa sotto lo zero e in casa c'era una stufa. Sui colpi dell'attore 95enne e della moglie non c'erano segni di traumi. La donna potrebbe essere morta prima, forse cadendo. Il suo corpo era gonfio e aveva i primi segni della mummificazione. Altri due cani invece sono stati trovati vivi. Ora, io ho detto che in maniera molto macabra, il regalo che Gene Hackman ci ha fatto è il soggetto per uno splendido film. Questo è un film e quindi abbiamo pronti i nomi.
Sì, vai, tra l'altro, Maurizio. Il giallo veramente è già perché la porta è aperta. Se la porta è aperta, come fa il monossido di carbonio?
Allora, calmo, Maurizio. Sì, calmo. I nomi, allora. Boris sceglierà. Vai.
Ma la porta è la porta del ranch. Credo che
rimane aperto.
Cancello del ranch. Ah, non
sì,
la porta.
Sì,
no,
Maurizio, dai.
Allora, da quali personaggi?
Gene Hackman, dai. Gene Hackman.
Allora, sì, Cicchi Pavone,
sì?
Servillo, Favino, Beppe Fiorello, Andrew Tate.
Devi scegliere tu.
Gene Gnocchi, Paniconi, Max Tortora, Gigione, Bob Dylan.
Vai.
Allora, ho detto che Paniconi mi piacerebbe. Sì, leggimi i primi, perché ce n'era uno che bravi, ci prendeva.
Cicchi Paone, Servillo, Favino, Beppe Fiorello.
Allora, rileggimi
critico
primi.
Cinematografico.
Un importante.
Rileggimi i primi,
no, no,
caro.
Perché tu ti rendi conto che siamo nella tragedia.
Però siccome ce n'era uno che ho detto, sai che questo non...
Vai.
Rileggo i primi. Rileggimi. Cicchi Paone, Servillo, Favino, Beppe Fiorello, Andrew Tate, Gene Gnocchi, Paniconi, Max Tortora.
Cicchi Paone. Poi nella parte della moglie, Betsy Arakawa, vai. Vai, Maurizio.
Allora, vogliamo dire prima di insultarla, una delle più grandi pianiste classiche.
Ma certo.
Cioè, la vera tragedia non è Gene Hackman, che non si
vabbè,
non
lei 63 anni
e ce n'aveva 95, ma lei che invece era in attività e ce
l'aveva
60.
Allora, quella che ha vinto ieri sera Masterchef.
Sì.
Zendaya.
No!
Come no? Che
no!
Fai? No, hai fa spoilerato!
No, l'ho visto!
Hai spoilerato
appena il risultato!
Maurizio!
Spoilerato!
Ma sei il peggio,
spoilerato,
sei! Ma sei il peggio!
No. Ma secondo te perché mi sono messo di
spalle? Ma che cazzo fai?
Merda!
Ma sei il peggio!
Io ho solo riportato
ma
quelli
come?
Che dicono
sì,
gli ascoltatori!
Boris, perdonalo, guarda, è uno stronzo!
E di colpo scopri di aver buttato gli ultimi mesi!
Allora, che schifo che mi fai!
Poi, questo hanno detto gli ascoltatori!
Hanno
tu
detto,
scrivi!
Ma tu, Giovanni e Boris, che
scrivi,
se l'hai registrato!
Dai. Io ho scritto, che cazzo ne so!
Vabbè, Digli altri nomi, dai! No. Disperato.
Perché tu non hai visto se
è
c'è
disperato.
Stato ieri sera?
Aveva da fare.
C'ho due figli piccoli, merda.
E potevi non farli.
Io
che
non
cazzo
l'ho mai visto
me?
Così.
Ma guarda che sei veramente un bastardo sei. È andata a infierire su un signore.
Adesso, siccome conosco i nostri ascoltatori, non prendiamo nessun audio perché
no,
ancora...
è certo.
Mi ha abbattuto al 100, sì. Diciamo al 50%,
sì, sì,
la possibilità,
so.
Quindi ancora non lo so.
Lo so, lo so.
Quindi adesso tutti diranno:
certo,
vinto,
perché sono due.
Ha vinto Tizio, ha
certo,
vinto Tizio.
Certo, certo. Almeno
gay.
Non dire qual è delle due, dai, Maurizio, no, che tu lo sai, allora. Nodi. Vai,
Zendaya,
sì?
Martina Caronna, La De Crescenzo, Rosy Bindi, Daniela Santanchè.
Ok, ah, vai.
La De Crescenzo,
sì, De Crescenzo, sono. Quella influencer. Napoletana. Dura questa, eh?
O facciamo un white face e Zendaya con bianca.
Sì.
Però hai scelto Cecchi Paone.
Facciamo il white face, dai.
Però sarebbe bello se avesse scelto quella che ha vinto, non sapendo chi è. Sarebbe stato il clamoroso. Dai, metti Zendaya.
No! No! Adesso mi ci hai fatto pensare, adesso lo so! Vaffanculo!
Vabbè, scusa, però era facile, no! Dai.
Era facilissima, Boris.
Dai, Boris,
era
facilissima.
Ma tu volevi uscire indenne da questa
l'ha
cosa?
L'ha fatto pensare adesso!
Amori, hai rovinato la vita a un signor anziano qua!
Allora.
È più giovane di me.
Fermo. Allora, chi è? Vai, i cani.
Gnocca clamorosa, lo vogliamo dire.
Vabbè, ma sì.
I cani vivi o il cane morto?
Prima il cane morto e poi i cani vivi. Vai, allora, cane morto.
Pippo Franco,
sì?
Gigi Bilancioni, Emilio Pappagallo, Cruciani, un attore qualunque di Un posto al sole, Giuliano Leone, un cane vero.
Vai.
Allora, come assomiglianza, come cane morto? Come somiglianza, sicuramente Cruciani.
Cruciani, oppure? Cruciani. Quindi Cruciani, hai scelto Cruciani.
Cruciani, il capello sporco, tipico del pelo del cane.
Vai, Cruciani, vai, Cruciani, il cane morto. I cani vivi, vai, cani vivi.
Allora. Un attimo che cancello tutti gli altri. Allora,
sì, giustamente.
Certo,
vai.
Scusa.
No,
allora,
cioè, ci mancherebbe.
Cani vivi, Maurizio Battista, Nicola, Augusta Montaruli, Conti e Cillario, un gatto e un procione, Michela Vittoria Brambilla.
Un gatto e un procione.
Un gatto e un procione, ottimo, sì, sicuramente. Poi prego, gli altri nomi, Maurizio. Vai,
allora,
prego.
Sì, poi abbiamo personaggi secondari. Ma, la polizia. Sì. Allora, lo sceriffo Giuliano Leone.
Sceriffo Giuliano Leone.
Solo questo c'è. Poi,
no, perché si è proposto lui. Ah, no, è proposto.
Poi
lui.
La poliziotta novizia che vomita dopo aver visto i cadaveri. Mary. Il detective che dice al ragazzo nerd che sta al computer e può ingrandire quella immagine. Federico. La ragazza del 911. Alessandra. Il monossido di carbonio. Claudio. Il piccino in piccione. Fabri.
Questo. Bene, benissimo. Pubblica la lista, Maurizio. Metteremo sul. Allora, e vogliamo dare lo scoop.
Abbiamo rovinato una cosa buona.
Ma sì.
Però...
Vogliamo dare lo scoop. Esce un nuovo periodico di cui Boris Sollazzo è direttore.
Ma chi se ne frega.
E ci sarà questa lista, esatto. sarà pubblicata questa lista. La vita di Boris ha più senso, sì. Ragazzi, tra pochissimo parleremo anche.
No, vabbè, ma diciamolo. Ci sarà una lista, ma non è questa.
Allora, dopo diremo qual è la lista. Tu Barrio
Radio Rock Podcast.
Prodigy con Smack My Beach Up. Allora, vabbè, abbiamo fatto questa, diciamo, abbiamo buttato giù questa sceneggiatura per il film sulla morte di Gene Hackman, che sembra veramente una roba da film, cosa pazzesca, però insomma grave perdita per il cinema, anche se Gene Hackman non faceva più un film dal 2004, da più di 20 anni, aveva 95 però, anni, quindi
è anche vero che se hai fatto la conversazione Frankenstein Junior, il braccio violento della legge, è tutta la stessa carriera.
Adesso però sei
forse
tu,
era giusto
adesso
lasciare
però,
anche a qualcun
adesso
altro.
Però sei tu che hai spoilerato a me, perché stavo appunto per chiederti i tre film di Gene Hackman, proponendoti, dicendoti che io insomma avevo ieri in diretta proposto, ma con grande difficoltà, Gli spietati, Mississippi Burning e La conversazione, però poi ci ho ripensato e ho detto no, mi mancano alcuni. Qual è la tua top?
Allora, Gli spietati probabilmente. Allora, io cito Frankenstein Junior perché per me l'idea che tu sei riuscito a fare Frankenstein Junior e La conversazione nella stessa carriera è incredibile, facendolo insomma poi da personaggio importante. Come tutti i grandi attori ha vinto l'Oscar sia come miglior protagonista sia come miglior non protagonista. Questo è il segno proprio che alla Joe Pesci sai fare tutto. Sì, forse potrei togliere Frankenstein Junior e mettere Gli spietati, diciamo, in senso assoluto. Però mi piace l'idea di poter dire Frankenstein Junior.
Ripeti un po' i tuoi tre, allora, quindi?
La conversazione, Frankenstein Junior e poi c'è la parte mia fascista, Il braccio violento della legge.
Beh, però Braccio violento della legge pure è meraviglioso, sì. Ragazzi, è un film...
Cioè, quel periodo...
Cioè, Gene Hackman è un po' quella roba lì, no?
Ma quel periodo americano, insomma, che... Perché lui poi cioè, una carriera che sembra scritto dal romanziere, lui inizia nel 67 con Bonnie e Clyde.
Infatti voglio dirti, Bonnie e Clyde?
La New Hollywood nasce con lui, cioè è uno che... E poi arriva... Negli anni 90 ad essere il cattivo ideale, anzi prima perché poi faceva pure Superman, però arriva ad essere il cattivo ideale quando il suo percorso era tutto un altro. È riuscito a riciclarsi, a fare... È uno che secondo me se avesse deciso di... Lui poi pare che avesse problemi cardiaci talmente gravi che poi ha campato altri 20 anni. Però secondo me recentemente aveva una moglie di 41 anni, quindi ha detto problemi cardiaci, ho 75 anni, una moglie di 41. Famo che smettiamo.
Ok.
Però è uno che avrebbe trovato, secondo me, anche il modo di, in quarta età, di fare qualcosa, cioè di non fare quella un po' triste tramonto alla Dustin Hoffman, alla De Niro, dove sì, ogni tanto azzeccano quartet, però sono un po' patetici.
Non abbiamo detto i Tenenbaum.
I Tenenbaum, no, ma è una cosa impressionante. Ah, ma anche perché lui era veramente un grandissimo attore. Cioè, era... Ha fatto dei film incredibili eppure era un attore migliore dei film che faceva. Un po' perché la maggior parte dei film sono stati film alimentari, di genere, però poi ha inanellato una serie di capolavori. Ma uno dei motivi è che finché lavorava, se tu dovevi trovare un personaggio un po' complicato, oppure un personaggio con poche pose che doveva andare bene, oppure un protagonista un po' diverso, e chiamavi quello bravo che li faceva un po' tutti, come Gene Hackman. Quindi veramente poi vai a trovare una serie di perle perché... lui non aveva poi nessun pregiudizio, a differenza di altri suoi colleghi, non aveva nessun pregiudizio. Quindi uno, certo. Ma quando mai uno come Gene Hackman ha fatto i Tenenbaum? Lui sì.
Get Shorty?
Però Get Shorty me lo aspetto già di più. Però okay. Anche lì tira fuori una vena quasi di commedia nera, cioè, no, ma è stato uno dei più grandi di tutti, cioè, nel senso,
hai citato anche l'ex Luthor dei Superman, sì. Dei primi Superman, insomma, quegli anni fine
che 70. È il personaggio più interessante poi all'interno di quei Superman che erano, possimo dirlo, cagate in seconde.
Allora, io su Wikipedia sto guardando, no, la lista dei premi che lui ha collezionato, è una cosa interminabile,
era una cosa
dal 1968 fino ad arrivare agli anni praticamente al 2002 addirittura, cioè una cosa interminabile.
Con dei miei amici critici ieri cercavamo di capire se c'era stato un film in cui lui avesse fatto cagare e non l'abbiamo trovato, cioè un film, abbiamo trovato film brutti. Ma sì, non abbiamo trovato film in
performance
cui
brutte,
cioè, che è incredibile.
Anna ti chiede piume di struzzo. Robin Williams,
quella per esempio è un film da 6 e mezzo,
sì.
Con due attori in stato di grazia diversissimi che trovano un'alchimia incredibile. Ma quello, ecco, in questo assomiglia a Robin, diciamo la parte grigia, sì, nera di Robin Williams. Robin Williams ha fatto tantissimi capolavori, tantissimi film cult, ha fatto pure tanta merda. Però è difficile trovare qualcosa che lui non abbia mai fatto, non abbia fatto male. A me viene sempre in mente di Robin Williams, per esempio, Amor Foto, no?
Sì.
Che in sé è un film, non dico sbagliato, però arzigogolato. Tutto. Però lui è incredibile. Cioè, lui fa una cosa pazzesca. Ecco, è quel tipo di personaggio là. Hanno due capacità espressive completamente diverse, due generi di lezioni completamente diversi.
Sì.
Ma entrambi avevano proprio la capacità di recitare, che era innata e che li faceva poi andare incontro a personaggi spesso molto molto diversi.
Senti Boris, intanto Francesco
Hackman, a differenza di Robin Williams, secondo me con l'ingiustizia che negli ultimi 15 anni di carriera non è stato capito ed è stato utilizzato, diciamo.
Intanto Francesco male. Scrive Maurizio, eppure ti abbiamo mandato un corso per non fare spoiler sui finali di stagione una volta e mezzo e non ci sei andato più. A proposito di spoiler, non mi fare spoiler, però io sto vedendo con colpevole ritardo Yellowstone, che è una serie meravigliosa, è l'ultima che mi mancava, forse la più bella, di Taylor Sheridan. Sto alla fine più o meno della prima stagione, però ho detto ieri, in questi giorni stavo dicendo, possiamo dire che è una Succession con i cavalli? Cioè,
il problema è che Succession, che è una Yellowstone,
sì,
senza,
no, certo,
cavalli,
certo. Sì, sì, certo. Sì, sì, no, è chiaro. Avendola vista io dopo, ecco, diciamo.
Una Succession è uno Shakespeare con i cavalli, cioè non voglio dire, nel senso, Succession è, peraltro tu lo sai, io mi sono molto appassionato a Succession, ma mi sono appassionato a Doc, cioè nel senso, Succession è un racconto del potere che ha una finta complessità, no? Cioè è un racconto del potere che mette il trono di spade all'interno del mondo della finanza, sì, in un contesto familiare, quindi diciamo in un contesto familiare che si vede molto feudale all'interno del capitalismo moderno, ed è la grande idea, no? Perché il trono di spade all'interno è Donald Trump che diventa presidente, sostanzialmente. Quella roba là è molto interessante, però è un'idea, certo, è un'idea, funziona. Però
cioè, Yellowstone?
Yellowstone è scritta da Dio dall'inizio, sì, alla fine. Cioè quando vi fate le pippe su Breaking Bad, su Yellowstone, sulla sceneggiatura di Yellowstone, voi ve le dovete fare a due mani. Questo per essere proprio...
Le donne, vabbè, scusa, non ho capito.
Così.
No, le donne che
la
fanno?
Tocca piano, ecco.
Perché solo gli uomini, non ho capito.
È un po' più maschile Yellowstone.
Vabbè, oddio, però ci stanno un sacco di cavalli, quindi...
Ah, quindi hai appena ribaltato...
No, hai appena detto.
No, vabbè, nel senso che le cavalli piacciono pure le donne, mica piacciono solo gli uomini.
Io avevo quell'imbarazzo di
aver detto senza scopo di cavalli, che cazzo di scopo?
Qualcosa che era molto poco woke. Grazie a Dio lui è arrivato e con la battuta sui cavalli si è superato a destra.
Le due mani le possono usare anche le
lo
donne.
Lo spaventa... esatto, due mani con le donne. Cioè, in senso... Ognuno utilizza due mani. Lo spaventa passeri con Pacino Hoffman, non ricordo. E poi questo poco sconosciuto ma spettacolare... Cos'è? Ah, Target con... Matt Dillon.
Ma quelli sono i classici film in cui lui arrivava insieme, in quel caso, a Matt Dillon... E il film che insomma aveva problemi in particolare produttivi, perché era sia diretto che scritto Benino, aveva problemi produttivi abbastanza chiari e c'erano loro, tac, è andato.
Intanto ci scrive qui Domenico: Super Boris, podio dei migliori film per me del buon Gene Hackman, Hoosiers, French Connection e Mississippi Burning.
Vabbè. A me, io non riesco ad avere mi piace tantissimo la sua, come si dice, prestazione, mi piace molto la colonna sonora, però a me la Mississippi Burning non mi ha mai fatto impazzire. Vabbè, cioè, fa parte di un immaginario che ho sempre trovato un po' paraculo.
Vabbè, perché racconta poi una storia vera, quella di Mississippi Burning. Però va bene, di Zero Day che ne dite? L'ho iniziato ma non mi sta coinvolgendo più di tanto.
Io l'ho lasciato,
mollato. Zero Day.
Allora io ammetto che mi sono bastati 40 secondi di trailer per decidere di non vederlo.
No, okay. Hai fatto bene, te posso hai dire perché bene. È cioè, veramente
proprio, ma tra i peggio
poco,
fatti
poco credibile, anche perché chiede uno sforzo infinito allo spettatore in un momento del genere, quello di credere che i russi stanno attaccando l'America. Non faccio spoiler perché
No, hai fatto spoiler.
No, cioè, lo dicono anche nel trailer.
È un po' come Brutalist. Sì, c'è tutto questo momento di grande meditazione sul dilemma del popolo ebraico, no? Perseguitato e tutto altro, che proprio in questo momento storico si fa una fatica enorme.
Fai fatica
a sposare, quindi è anche interessante a livello intellettuale, culturale, religioso. Ma tu dici, guarda, proprio, sai, l'empatia purtroppo c'è, cioè, una cosa che sta succedendo nel frattempo. È anche vero che il povero Corbet in questo senso non ha colpe, perché l'aveva pensata 15 anni fa. Okay. Il film, quindi
va bene. Però ci fermiamo per la novità, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Parta, loro sono i Blue Stones. Molto bene, allora, cosa ne pensa Boris di Silo e Disclaimer? Silo dovete vedere la seconda stagione, ho visto la prima, non ho ancora iniziato la seconda. So che tu, Boris, l'hai vista la seconda di Silo.
Ma io lo Silo, la 150esima volta che lo dico, Silo è anche scritta bene a volte, nervosire, ma Boris parla di cose di cui non me ne frega
Cioè,
nel senso che fanno una fatica enorme per raccontare storie inutili.
Però ti posso fare una provocazione, ma non è, e forse Silo non è una bellissima serie, ma non è invece prerogativa delle belle serie riuscire a farti superare quel limite che tu hai rispetto alle cose di cui non te ne frega un cazzo?
Allora, intanto Silo penso che sia abbastanza oggettivo, che quello di cui parla non gliene frega niente a nessuno. Mentre che ne so, per esempio The Crown, io so che c'è una fetta del mondo che si fa appunto, si masturba a due mani, così è più corretto,
bravo,
pensando alle teste coronate, e quindi che diciamo l'aspetto del fatto che a me delle monarchie non frega niente sia di minoranza, come a me della religione non frega niente sia di minoranza, quello di cui parla Silo non frega niente a nessuno, secondo me. Detto questo, poi deve essere un capolavoro. Per esempio, io in The Crown a un certo punto dicevo: oh sì, povero Re Carlo, oddio, no, così. Ero diventato una specie di
dei gruppi
di ragazzina di Re Carlo, almeno il primo Re Carlo, quello che va in Galles a fare il monologo e fare il discorso ai gallesi, il giovane Re Carlo. Allora lì sì, è un grande capolavoro, perché insomma stai lì e ti fai appassionare da qualcosa che non ti interessa. Oh, non mi ricordo, c'era oddio, come si chiama quel film che Religious.
Ah, sì, Larry Charles.
Che insomma parlava solo di cose di cui non mi interessava.
Sì.
Proprio zero, Carbonella, e l'ho visto e rivisto per un anno, forse 5 o 6 volte.
Con Bill Maher, bellissimo.
Quindi lì bravi. Qua Silo credo ci abbia anche l'aspetto che proprio che ce ne può fregare.
Chiedono di Mickey 17, che ci dite? Che ci dite di Mickey 17?
Mickey 17, aiutami.
Che ne so, Maurizio, tu che hai visto tutto, Mickey 17, non
no,
l'avete visto?
No.
Dunque, ho da fare il corso di rinnovo del CQC. Avete una bella serie da scaricare su Netflix? Ma che cazzo? Ah, da scaricare nel senso, lui dice, vado su Netflix e mi predispongo, no? Una serie pronta in off. Una bella serie su Netflix, diciamo
su
così.
Su Netflix non mi viene in mente niente, io un po' che non vedo, perché
Adesso indaghiamo. Indaghiamo.
Le ultime che ho visto sono state Disney e Apple, che devo dire, secondo me, stanno un po' staccando le altre.
Sì.
Amazon, proprio.
Senti, invece, che ne dice Boris della miniserie 10 Capodanni?
Bella, bellissima. Sorogoyen, Rodrigo Sorogoyen è uno dei registi cinematografici più straordinari che ci siano. in questo momento è veramente sono tra i primi 10 cineasti migliori. Io adoro i registi che sanno giocare con il tempo senza esserne soggiogati, quindi senza diventare Nolan. Nolan si salva perché è Platini, e quindi insomma poi alla fine se la porta a casa, però è uno di quelli che usa il tempo secondo me come un vezzo per dimostrare quanto è bravo. Sorokin è invece uno che usa il tempo come elemento narrativo e come elemento d'originalità. Ci potrebbe essere qualcosa del Dieci Inverni che vi ricordate, insomma, no? Di Mieli, con Isabella Aragonese e Michele Riondino, però ha una profondità, una capacità di raccontare attraverso una storia piccola le storie più grandi e straordinarie. Tra l'altro ha il pregio di stare su RaiPlay, se non sbaglio.
Sì.
Ma bello, bello, bello. Una delle serie più belle... Mi ardisco a dire che è una delle serie più belle degli ultimi anni.
Bene, allora, caro Boris, The Reacher tamarrissimo, ma molto bello, insomma, The Reacher, mia moglie poi apprezza il protagonista, chissà perché, chiede Piero.
The è Reacher, come un buon vecchio film di Tom Clancy.
The Reacher, sì, esatto. Sì.
Okay,
The Reacher,
lo sto, sì, lo sto vedendo adesso.
A The Reacher?
Sì, che poi non è il mio genere, perché a me come
lo vorrei vedere.
Ci stanno scazzottate roba del genere, Maurizio. Ma annoiano immediatamente.
Allora,
però
è,
che devo dire?
È un livello di cafonismo che
sto cercando
troppo.
Di capire se riesco ad andare al cinema tra stasera e domani con un gruppo di amici teste di cazzo che non mi fanno sapere quando dobbiamo andare al cinema, e quindi decidete voi, Maurizio, Alessandro, salvatemi, stasera o domani alle 12:30?
Stasera?
Sì, venite,
sì.
Anche voi?
Sì.
Becoming Led Zeppelin.
Però stasera puoi vedere tramite il telescopio l'allineamento dei pianeti.
Ah, e allora
alle 12:30.
Allora Mickey 17, il film del regista di Parasite con Robert Pattinson, che è una specie di clone di se stesso.
Buono, molto buono. Bong Joon-ho.
Ok.
Molto buono, molto buono. Ecco perché non mi tornava. Molto buono. Tra l'altro nelle conferenze stampa si è scoperto che lui è un grande appassionato di calcio, nessuno l'avrebbe detto. E problema suo è che Parasite annulla tutto quello che ha fatto prima e quello che farà dopo, nel senso che quello che ha fatto prima forse è anche migliore, soprattutto il film precedente, e però Parasite si mangia, si cannibalizza tutto, e Mickey 17 ha un problema, che è solo un buon film e Parasite era un film della Madonna.
Bene, allora,
però insomma, fosse di un altro ne parleremmo benissimo.
Dobbiamo andare velocissimi su Becoming Led Zeppelin, che o stasera o domani andrò a vedere con degli amici se mi rispondono. Vai.
Guarda, è prodotto classico. La cosa più interessante a livello di linguaggio cinematografico è che mischia il documentario con il film concerto, che in fondo da un qualcosa sulle Zeppelin è quello che voglio, cioè li voglio vedere agire, e allo stesso tempo forse l'unica cosa che mi interessa è che mi raccontino come sono diventati. Quello che sono diventati, e si mettono attorno a un tavolo, diciamo, metaforico, parlano delle loro influenze, parlano di quello che è. Non so se vi ricordate quel come si chiama? Quella serie, 4 puntate, 5 puntate su Disney, con Paul McCartney e Rubin.
Sì, Rick Rubin, sì, quella lì che che loro si mettevano, è tipo intervista, stavano uno di fronte all'altro.
Loro stavano già un mixer praticamente.
Sì,
no?
Sì, Rubin, molto interessante.
È un po' quella roba là. Ovviamente, però, con l'inserimento, ma anche lì con Rubin c'era questa roba qua, con l'inserimento di questo concerto, l'ibrido funziona. Stiamo parlando di una cosa innovativa, però insomma, se ti piace la musica, godi come un picchio.
Quindi tendenzialmente, se ti fanno schifo le zeppe, diciamo, no, non andare a vederlo.
No, perché ti raccontano, cioè, non c'è nulla di pruriginoso. Cioè,
allora, era McCartney 3-2-1 nel frattempo, quella serie. Sì, McCartney 3-2-1, dove appunto Paul McCartney conversa col mitico produttore Rick Rubin, serie 2021 Disney Plus. Va bene, va bene. Senti, invece voglio andare molto veloce perché abbiamo parlato solo di Becoming Led Zeppelin, ma voglio parlare perlomeno anche di Real Pain. Com'è questo film, Boris?
Prima parlavamo di quanto è difficile empatizzare con la maledizione di Israel di questi tempi. È altrettanto difficile empatizzare con Real Pain, che è Jesse Eisenberg, sostanzialmente da regista e da coprotagonista, va alla ricerca delle sue radici ebraiche e polacche. Lo fa con un film piccolo, indipendente, anche interessante per i motivi che lui forse non immaginava, nel senso che non è tanto questo on the road particolare. Lui ad un certo punto arriva in Polonia perché è morta una zia, e insieme a un cugino da cui lo separano solo 3 settimane di vita, nel senso che sono nati a 3 settimane di distanza, il cugino completamente diverso da lui ma con cui si vuole molto bene, incontrano questa specie di viaggio turistico, pellegrinaggio. Perché dico pellegrinaggio? Perché non è un pellegrinaggio, ma di fatto tutti quelli che fanno parte di questo viaggio hanno un problema con la loro identità di ebrei. Ce n'è uno addirittura profugo del Ruanda che si è convertito all'ebraismo in Canada, no? Queste cose succedono molto spesso. E tutto è un pochino, come dire, non dico raffazzonato, però macchinoso, perché è chiaro che c'è un tentativo anche intellettuale di approcciare a questa cosa qua. Viene da un e si sente, viene da un dramma teatrale, perché tutto viene da una cosa vera, cioè Eisenberg l'ha fatto veramente questo viaggio. Ci ha fatto un dramma teatrale nel 2013 che si chiama The Revisionist, che ha avuto, non ho visto perché era un off-Broadway, ma ha avuto ottime recensioni, è molto teorico a quanto pare. Qui invece cerca di renderlo più cinematografico, in parte ci riesce, in parte no. E, però ecco, è una di quelle cose in cui c'è il rischio che mi interessi poco quello che succede, e alla fine sul linguaggio cinematografico un po' tarda a carburare. Qual è okay. la cosa ottima del film, per cui secondo me varrebbe comunque la pena farlo, è che Eisenberg non è uno studio e quindi tira fuori delle cose interessanti.
Sì.
E lui e Kieran Culkin, che è il Roman Roy di Succession, per chi non lo dovesse conoscere, sono davvero una coppia sorprendentemente buona. Cioè non penseresti che non hanno nulla in comune e che non potrebbero trovare un linguaggio comune, invece sembrano davvero due cugini diversissimi ma che si vogliono bene. E poi Culkin, ragazzi, bene. Dopo Roman Roy abbiamo capito che è un cazzo d'attore.
È un attore bravissimo.
Perché, a proposito del successo di Succession, senza Kieran Culkin
lui
una qualsiasi delle serie Netflix a quel tema, con Kieran Culkin, con quell'anarchismo cinico, divertito, che ci mette solo lui.
È
lui
secondo te la figlia di Yellowstone è un po' il Kieran Culkin della famiglia?
Sì, secondo me con un po' meno istrionica e un po' meglio scritta.
ok.
Però sì, okay. È un ottimo parallelo e ho rosicato che non l'ho fatto io.
Ma te hai detto un regalo tuo. Allora, Becoming Led Zeppelin, solo giudizio.
Si deve vedere.
Poi, Ariel Pain.
Si poticchia, dai, è più classico che si poticchia.
E poi, solo giudizio per Heretic, Noi e Loro e Silenzio.
Heretic non si può vedere, Noi e Loro si poticchia. Silenzio si può.
Bene, grazie a Boris Sollazzo, appuntamento a settimana prossima. Noi adesso andiamo a fare colazione al bar, poi?
Certo.
Colazione al bar. Benissimo, voi invece rimanete qui perché tra pochissimo, ragazzi, incredibile, Nina e Macario saranno con voi in Gagarin.
Voglio dire a che bar?
Al bar Pisellini di via Ototti, quindi domani è il mio appuntamento tra pochissimo.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.